Tutto bene? Prima di procedere con l'appello, volevo solo dare una comunicazione rapidissima. Mancano stasera il collega Giorgio Faccioni, che aveva da fare un tagliando per i suoi problemi e quindi gli siamo vicini. E un altro tema di un amico che tutti conosciamo, Roberto Villa, che ha avuto un collasso lunedì. Arresto cardiaco, ricoverato d'urgenza, intubato, ieri lo hanno estubato, però è ancora in terapia intensiva ed è la seconda volta che gli succede. Adesso è in semi-intensiva, bene. Grazie. Allora, no, Grassi aveva detto che non, mi pare di ricordare che lui non ci sarebbe stato. Comunque, vabbè, adesso procediamo con l'appello. Verbalizza come di consueto il dottor Tiziano Stradoni e quindi procediamo con l'appello dei presenti. Prego, dottor Stradoni.
Allora, Avanzi,
presente.
Brunelli,
presente.
Dalai,
presente.
Faccioni, giustificato. Grassi,
assente.
Provate.
Giustificato.
Ok, eccolo qua, Grassi. Allora, è entrato il consigliere Grassi.
Mazzucato.
Presenta.
Perfetto. Messetti.
Presente.
Milani, giustificata. Napolitano.
Presente.
Rappo.
Presente.
Sartori.
Presente.
Striglia.
Presente.
Tessari.
Presente.
Trombini.
Presente.
Zanotto.
Presente.
Qui 13 presenti e 2 assenti.
Constatato il numero legale, procediamo con le comunicazioni. Anzi, prima bisogna che nominiamo gli scrutatori. Tessari, Mazzuccato e Grassi. Grazie.
Gli uffici si raccomandano che i nomi dei votanti vengano letti al microfono, perché nell'ultima registrazione
sì.
Sentono male.
Allora, ripeto, nello sbobinare la registrazione c'è qualche difficoltà ad identificare le persone, soprattutto in fase di votazione. Quindi chiedo a uno degli scrutatori di fare da portavoce chiamando i nomi dei votanti che hanno differenziato il voto, in modo da sapere chi ha votato a favore, chi ha votato contro, chi si è astenuto, in modo chiaro, per poter verbalizzare in modo corretto. Altrimenti bisogna far girare 2 o 3 volte per capire, per percepire. E anche quando ci sono i dialoghi, mi raccomando di non andare sul dialogo, proprio per avere chiaro chi sta parlando e cosa sta dicendo, per capire e verbalizzare in modo corretto. Allora, comunicazioni. Ne ho un po' e quindi portate pazienza se mi dilungo un attimo. Allora, quest'anno è il 25esimo del conferimento alla città di Verona, in particolare per il suo centro storico, ovvero i monumenti dell'Ansa dell'Adige in particolare, e la cinta muraria che circonda il nostro centro storico. Sono 25 anni, quindi tutte le locandine, tutto il materiale che andremo a produrre potranno riportare il logo del 25esimo dell'UNESCO. È una cosa abbastanza importante e significativa. Mi sto occupando direttamente, anche se la questione non toccava direttamente la circoscrizione, della dogana delle merci d'acqua. La dogana delle merci d'acqua, in maniera un po', diciamo, non perfettamente coordinata, ha avuto una vicissitudine dal punto di vista legale di concessione, ovvero il presidente uscente del Canoa Club Verona è andato dagli uffici del patrimonio e ha chiesto di volturare la concessione a favore di un'associazione culturale Corte Dogana, a seguito delle segnalazioni che avevo avuto da alcuni consiglieri, in particolare dalla consigliera Sartori, e soprattutto perché all'assessore alla cultura avevo fatto presente che venivano concessi contributi per attività culturali a una società sportiva che era titolare della concessione, ma in realtà poi questi eventi venivano svolti da un'associazione terza. Questo è un aspetto ulteriore. Comunque, al di là di quello che è successo, il Canoa Club Verona ha cambiato presidente e ha mandato una PEC su suggerimento del sottoscritto, che si era già consultato con la vice sindaca, alla vice sindaca Barbara Bissoli come nuova responsabile del patrimonio, al sindaco e all'assessorato allo sport. Sto seguendo la questione perché abbiamo già chiesto la revoca di questa voltura impropria, soprattutto perché noi abbiamo bisogno di impianti sportivi funzionanti in prima circoscrizione, e un'attività culturale in un impianto che ha come vocazione lo svolgersi di attività sul fiume è quantomeno discutibile. Ecco, questo vi aggiornerò se ci saranno ulteriori novità. E sempre per attività sportive, il campo dell'Edera, campo da calcio, che è nel vallo delle mura, di fronte al bastione di Campofiore, era in assegnazione a questa società sportiva, la società di calcio appunto Edera Veronetta, che lo gestiva in quanto concessionaria da parte del demanio. Quella porzione di mura è passata dal demanio statale, quindi, a quello comunale, e adesso la società Edera Veronetta, che ha cambiato, adesso ha comunque il figlio del vecchio e storico presidente Sartori, mi pare, sì? Ha chiesto al comune di poter diventare a sua volta concessionaria. Ovviamente, se la concessione per attività sportiva verrà data alla società Edera Veronetta, questa ha sempre la stessa dinamica degli altri impianti sportivi, ovvero che resta aperto ad eventuali altre attività sportive che possano integrarsi con quella del calcio. E di conseguenza abbiamo la possibilità di utilizzo di questo, quando verrà tutto regolarizzato, di questo impianto. A qualcuno l'ho già detto, l'ho accennato in ufficio di segreteria, avremo lo sfratto, uno sfratto momentaneo, perché per Milano Cortina tutto questo edificio verrà dato in uso momentaneo al supporto degli eventi di chiusura delle Olimpiadi invernali e apertura delle Paralimpiadi invernali. Questo vuol dire che 2-3 mesi prima dovremo sgomberare e poi, finite le Olimpiadi, ci vorrà circa un mesetto per ritornare ad essere insediati qui. Ho fatto presente che il problema più importante per noi è quello del consiglio, perché ci vuole una sala con sistema microfonico, sistema di registrazione, possibilità di partecipazione del pubblico. Per gli uffici vedremo come ci si potrà gestire. Comunque, diciamo che la soluzione alternativa che è stata prospettata, ma in maniera non ufficiale, ovviamente, è di andare a Palazzo Barbieri con gli uffici in una parte del palazzo che non è utilizzata in questo momento, e per il consiglio eventualmente usufruire della sala blu, perché la sala blu è accessibile ai disabili, mentre le altre sale hanno qualche difficoltà. Ci sono gli ascensori, ma non sempre di notte non so se vadano. In ogni caso l'accesso serale è governato dal piantone della polizia locale, quindi andremo a richiedere, utilizzando altre sale, di avere personale aggiuntivo. Invece al piano terra con il piantone dovremmo riuscire a risolvere la questione. Poi, per quel che riguarda il parcheggio di via Terzian, come ho già accennato in risposta alle questioni sollevate giustamente dalla consigliera Sartori, siamo arrivati a definire e capire com'è lo status di quella porzione di parco del Passalacqua, ovvero è una porzione destinata a verde. Quindi nella chiusura di tutti i lavori in essere diventerà giardino. Momentaneamente è stato dato in uso alla questura in funzione anche dei buoni rapporti che dovrebbero sempre esistere, ma a volte c'è bisogno anche di qualche invito concreto. Dandogli questi posti si era cercato di avere un rapporto un po' più cordiale con la questura in funzione dell'utilizzo prospettato del casermaggio di San Bernardino quale sede della questura ed eventuale caserma della polizia. Ho già interpellato AMIA per intervenire, domani dovrebbero darmi le risultanze del sopralluogo per ripulire tutta la zona dalla flora che ha invaso in buona parte quella porzione di parco, E poi faremo una verifica per capire se e quanti posti sono effettivamente necessari alla questura e quanti invece riusciamo a recuperarli per l'utilizzo dei residenti della zona. Stiamo lavorandoci sopra ed è penso una questione di qualche giorno e poi potrò darvi chiarimenti definitivi. Per quel che riguarda il bilancio, di questo poi ne parlerò in commissione che ho intenzione di convocare nei prossimi giorni, abbiamo mandato avanti le richieste di sponsorizzazione come tutti gli anni, chiedendo i soliti 2.500 euro al Consorzio ZAI e i soliti 1.000 euro all'AMIA, appunto parlando di AMIA. Altre sponsorizzazioni eventuali vedremo di attivarle in corso d'opera. Un problema scottante che è emerso tra l'altro ieri e ieri è quello delle strade. Allora, le manutenzioni stradali hanno avuto un momento di impasse per una serie di motivi piuttosto complicati, ovvero cambio del codice degli appalti, il maxi appalto assegnato a una ditta di Belluno ancora ad inizio estate, la ditta non è mai diventata operativa, non ha mai preso in mano se non affidando poi in subappalto i lavori a una ditta di Verona. La ditta di Verona ha iniziato molto cautamente per capire se l'affidamento in subappalto era corretto, nel senso che la ditta in subappalto esegue il lavoro, manda la fattura alla ditta bergamasca che aveva avuto l'appalto ufficialmente. Questa a sua volta fattura il comune paga i bergamaschi pagano i veronesi. Allora, saggiato il terreno, sembra che la cosa stia funzionando, e però sempre un attimino in sospeso. Nel frattempo il nostro stradino è arrivato a fine dell'età lavorativa, a giorni dovrebbe lasciare definitivamente l'incarico. Ieri è stato pubblicato il bando per l'assunzione di 3 stradini, 3 anziché 1. E da stamattina sono partiti i lavori di manutenzioni ordinarie che avevamo annunciato e di cui ho mandato documentazione a tutti quanti i consiglieri. Sono 150.000 euro di manutenzioni ordinarie gestite come straordinarie, ovvero non le gestisce il nostro ufficio tecnico che, sapete, è Dario Passaia e per quel che fa c'è Alberto Pasquali. Essendo Alberto Pasquali in lavoro agile, come si dice nella pubblica amministrazione, e usufruendo anche di permessi per il suo stato di salute, c'è poco. Dario Passaia ovviamente non riesce a fare tutto quello che dovrebbe per poter gestire questi lavori, cioè sopralluoghi, preventivi, assegnazione lavori, verifica dei lavori effettuati, consuntivo e tutte le carte successive. E di conseguenza le sta seguendo il geometra Guerra dell'ufficio Strade e Giardini. Contiamo che nel giro di breve tempo, si è cominciato oggi da Sottoriva, dove c'erano delle porzioni molto importanti di ciottolato ammalorato, erano tutto smosso, con i ciottoli che giravano soprattutto dietro l'abside della Basilica di Sant'Anastasia. Da domani vanno avanti alla mano. Altro non posso dirvi perché devo capire anch'io dove interverranno esattamente di tutta la fila che abbiamo messo assieme a Dario e assieme anche alle vostre segnalazioni di tutti gli interventi che ci sono da fare, che sono 120 censiti. Sono tutti piccoli interventi, piccoli, alcuni anche abbastanza ampi. Ci sono alcune strade che vengono asfaltate nel giro di qualche giorno. e vi dico quali. Un attimo. Prego, c'era Grassi che aveva alzato.
Ti volevo dire con grande piacere che l'una o due selezioni che ho fatto la settimana scorsa sono state in buona parte riparate. Cominciare dalla piazzetta Santi Apostoli, che è stata riparata bene, era stato ripristinato il porfido. Quella che vi ho segnalato, piazza Pozza in via Lenotti, è stata riparata. Via Saffi è stato levato e finito il cantiere, infatti era stato, probabilmente si erano dimenticati. E perciò buona parte, quindi, devo dire grazie a Guglielmo, si è fatto lui questi lavori. Rimane ancora lì a San Zeno, quella, anche in via Davico è stato fatto quell'intervento, ma via Davico verrà rifatta a breve, penso. E sulle strisce, quelle lì, fra il bar e il canton e i giardini di Piazza Pozza, c'è ancora la buca abbastanza profonda sulle strisce. Comunque, nel giro di una settimana, incredibilmente, tante buche sono state riparate.
Sì, abbiamo avuto purtroppo un momento di stasi negli interventi che è stato pesante, un po' per le precipitazioni, perché quando piove ovviamente è difficile intervenire, ma comunque verranno rifatti tratti di marciapiede in via Saffi, in via San Paolo e in via Carducci. Verrà sistemata piazza Pradaval, dove ci sono molti tavelloni di pietra della Lessinia smossi. Verrà sistemata piazza Pozza, via dello Zappatore. Verrà sistemato anche il tratto di piazza Corrubio, che è terminale rispetto a via Tommaso Davico, oltre a via Tommaso Davico. Questo entro il mese di febbraio, come interventi urgenti. Però queste sono straordinarie. Quelle ordinarie, gestite in modo straordinario, vanno avanti adesso alla mano, man mano che riescono a operare, dipende anche dalle condizioni meteo. Domani non è un meteo favorevole, purtroppo, quindi dove va il porfido non può essere posato, perché il porfido viene legato con la resina. E la resina con l'acqua comincia a fare schiuma e poi non tiene più. Consigliera Sartori? Ah no, chiedo scusa. Consigliere Stringa.
Rimango sempre della mia idea.
Sì. Freudiano forse.
No, prego. Volevo solo un chiarimento. Gli interventi, questi 150.000 euro, rientrano nel progetto che era già stato presentato un anno e mezzo fa sugli interventi del porfido all'interno del centro storico?
Sì.
O sono un extra?
Perché allora,
quindi in teoria dovrebbe essere meno, perché erano 150, se non mi ricordo male, erano 150 già un anno e mezzo fa.
Ma quell'altro intervento era stato finanziato in maniera autonoma. Questo doveva essere appaltato, quello era stato un affidamento diretto, perché la cifra non era molto alta. In questo caso 150.000, doveva essere fatta una gara, è stata finalmente assegnata la gara e sono partiti con i lavori. Comunque nei prossimi giorni verificherò ovviamente anch'io cosa viene effettivamente sistemato e se per caso vedete che viene trascurato qualche punto della pavimentazione, perché purtroppo sapete bene che ciottoli, cubetti di porfido, che non sono sanpietrini, i sanpietrini sono un'altra cosa, perché ogni tanto sento in TV che parlano di sanpietrini. I sanpietrini sono grossi così e sono di basalto. Questo è porfido e sono cubetti. Magari no, chi è stato a Roma e va in piazza San Pietro, quelli sono sanpietrini, è basalto nero ed è diverso proprio di conformazione, come si presenta il materiale, eccetera. C'era la consigliera Sartori che voleva chiedere qualcosa.
Sì, grazie Presidente. Ma vedo, non so, allora, via San Paolo, rifacimento, pavimentazione, marciapiede, rimozione, riposizionamento, cordole, quella per 8.000 euro. Ma via San Paolo non fa parte, andrà a essere tutta rifatta, perché devono allargare i marciapiedi, ridurre la carreggiata per il filobus. Mi domando che senso ha intervenire adesso quando fra poco...
Allora, la carreggiata del filobus è sulla sede stradale.
Ma anche i marciapiedi rifanno se...
No, alcuni marciapiedi vengono rifatti da Vuretti. Comunque lunedì c'è un'altra assemblea pubblica a Camp Loy proprio per dare certezze su questo tipo di interventi.
Ho assistito alla commissione del comune e hanno parlato, perché infatti, ma se andiamo anche a guardare sulla MT via San Paolo, viene rifatta tutto quel tratto lì.
Sì, ma alcuni tratti di marciapiede Vuretti non li tocca, ed è Vuretti che va a lavorare sui marciapiedi. Non sono i lavori della
Comunque,
filovia.
Presidente, secondo me qua bisogna chiarire, perché lei è un assurdo.
Chiariremo nelle sedi opportune.
Perché i marciapiedi vanno rifatti di sana pianta. Poi vedo, ma adesso non so neanche se è di sua competenza, via San Cristoforo. È già, l'abbassamento è già stato fatto? C'è già? Non credo che in via San Cristoforo una via che le 50 metri facciano due attraversamenti pedonali. C'è già uno?
No, probabilmente è restato dentro qualcosa che è già stato fatto, ma nel frattempo alcuni interventi sono stati effettuati d'urgenza perché non spettavano al comune, ma ad altri enti. Ad esempio, quello che avete visto in Piazza Bra è un intervento di Acque Veronesi, perché venerdì della settimana scorsa, nel posizionare le attrezzature per il giorno della memoria, la dottoressa Bigi ha visto che mancava un cubetto di porfido, ha detto guarda qua adesso saltano via tutti. Uno degli operai ha guardato, ha illuminato, ha detto guarda che qua c'è vuoto sotto. Chiamato fuori un geometra di Strade e Giardini, ha verificato subito che si trattava del cedimento della volta fognaria, e quindi la volta fognaria il condotto fognario viene tolto e riposizionato su tutto il tratto, che è circa 18 metri. I lavori dovrebbero concludersi il giorno 12 di febbraio, anche perché subito dopo c'è una mezza maratona. E poi il 28 c'è una sfilata che mi pare che il consigliere Grassi sappia di cosa si tratta, vero? Ecco. Bene, io avrei concluso. La dottoressa Poletto, che ben conosciamo, ci dice che è arrivato il momento di parlare di soffitta in piazza, quindi se avete da segnalare di difformità, incongruenze verificate l'anno scorso, eventuali appuntamenti aggiuntivi che vorreste suggerire, siete pregati di farlo in maniera piuttosto celere, proprio per poter dare alla dottoressa Poletto la possibilità di redigere il programma in maniera accurata e a noi di stabilire esattamente quanti soldi dovremmo dare come delega fondi. Se lei ha delle proposte, consigliera Sartori, scriva. Grazie.
Però ho un dubbio, rimangono sempre 4 edizioni o possiamo...
Se il Consiglio delibera di farne 12...
No,
ne facciamo,
io ero rimasta che era stato aggiudicato il bando di gara fatto per 4 e doveva essere così per 3 anni.
Allora,
è
stato aggiudicato triennale, però questo non toglie che possiamo fare delle varianti in corso d'opera, quindi sempre che la cifra che andremo ad aggiungere e sempre che la proloco che sia aggiudicata la gara sia d'accordo, perché se il contraente dice no, io mi attengo alle 4, insomma diventa difficile. Comunque c'è la possibilità di ridurre, aggiungere, spostare, modificare, anche perché poi dopo siamo... Il bilancio della circoscrizione.
Entro quando, Presidente? Perché forse...
8-10 giorni, non di più.
Perché magari, a mio avviso, è giusto perché che non arrivano dopo 10 email, uno dice una roba, uno dice un'altra, magari fare un incontro, non so, nella commissione... cos'è, commercio o la commissione affari sociali, da dove esce questo, da quale commissione affari sociali mi pare?
Dovrebbe giusto? Essere affari sociali, perché esatto. Col commercio non deve avere a che fare, perché lo targhiamo, se gli mettiamo la targa commercio
è
un disastro. Appunto.
No, infatti dico sociale, fare una commissione a dire che magari io posso dire, guarda, ho queste, mi sembrano poche, ne vorrei qualcuna in più, però dobbiamo anche ragionare, perché Piazza Isolo è una pietraia infuocata d'estate e una ghiacciaia d'inverno, magari, ecco, oppure... Mi dici, fai tu che conosci il problema, conosci un po' e a noi va bene, però non voglio neanche... O se no, dici, facciamo una commissione a breve solo su questo argomento per essere, insomma, più visioni possibili, ecco.
Quelli dello scorso anno, che non mi ricordo più però quanto erano per ogni singolo evento... Ma mi pare meno di quanto era stato stanziato, e non vorrei sbagliare, ma...
250, cioè a me viene in mente 250.
Sì, sì, non era una gran cifra, ci hanno fatto veramente delle condizioni molto, molto di favore. Un'ultima cosa, Sala Birolli, stiamo verificando di... semplificare l'iter, sapete che noi deliberiamo, poi chiediamo al patrimonio che a sua volta chiede alla cultura e poi si fa il giro inverso. Sembra che si riesca perlomeno a saltar via la questione patrimonio, quindi l'affidamento sarà all'assessorato alla cultura e di questo potremo usufruirne in modo quindi diretto e semplificato. Però stiamo aspettando le risultanze di vari discorsi avviati. Comunque nel frattempo, per quel che riguarda l'utilizzo di Sala Birolli, quindi soprattutto la commissione sesta, che deve, mi raccomandavano gli uffici, inserire se... è previsto il carico o meno della stampa delle locandine o di altro materiale o volantini, così che la delibera di consiglio sia conforme per stabilire, perché non ci troviamo la sorpresa. Ah, ma ci voleva, io avevo capito che c'erano anche le locandine a carico vostro. Siccome c'è sempre questo giochino di chiedere dopo, è meglio essere un po' previdenti e chiedere prima. A questo punto passerei al successivo, che è l'approvazione del verbale della seduta del 15 di gennaio, del quale dovreste aver avuto visione. Ci sono osservazioni in merito? No? Mettiamo in votazione. Favorevoli? No? Unanimità, grazie. Una firma. Sì, mancava la Milani, che manca anche stasera. Ah, a proposito, dimenticavo. La consigliera Milani mi ha delegato ad annunciarvi che in questi giorni rassegnerà le dimissioni e quindi col prossimo consiglio avremo un avvicendamento. Le dimissioni sono motivate dagli impegni professionali, ormai lei è praticamente dislocata a Padova e di conseguenza il suo impegno in circoscrizione è abbastanza difficile da conciliare con il lavoro che... Ah, chiedo scusa, c'è un altro verbale, dimenticavo. C'è il verbale del precedente consiglio di dicembre. Scusate. In dicembre, che non abbiamo portato nel consiglio straordinario per non aggravare di ulteriori problemi, e quindi su quello del 18 dicembre, se ci sono osservazioni, altrimenti vi dico chi erano, erano assenti Avanzi, Grassi e Stringa. Ci sono osservazioni? Favorevoli? Unanimità degli aventi diritto. Un attimo solo. Sì, sì. La neoconsigliera Federica Zanotto prende posto al tavolo dei lavori del Consiglio.
Scusate, allora diciamo al microfono. Chi è che non era presente?
Allora.
Non erano presenti Luigi Grassi.
Allora.
Scusatore, prego.
Non erano presenti Luigi Grassi.
Un attimo solo che controllo. Entra più tardi. Chiedo scusa, c'era un asterisco, allora anche Stringa c'era. Sì, allora, no, Grassi era assente.
Okay.
Assenti Grassi e Avanzi,
oltre che
no,
Stringa.
Basta, solo Avanzi e Grassi erano assenti. Stringa c'era, è arrivato dopo. Allora. E due astenuti perché assenti. Abbiamo capito com'è stata la dinamica della serata. Qua si è stampato malissimo. Io sono di qua e invece la... Beatrice, un'altra firma lì. Allora, prego. Surroghe. Passiamo alle surroghe. Allora, c'è stato qualche qui pro quo tra il sottoscritto e la consigliera Brunelli, speriamo che non succeda più, e abbiamo cercato di dare anche un po' di ordine alla questione. Allora, prima cosa, quando scrivete per le surroghe, indirizzate a circoscrizione 1, non al sottoscritto, all'account personale. Se dovete mandare comunicazioni importanti al Presidente, ma che possono interessare tutti, mandate a Presidente, perché quella la legge anche Erika, giusto perché sappiate tutti com'è. Quindi se io non ci sono o sono in giro o mi dimentico, Erika può supplire. Mentre quella mia personale la leggo solo io. E siccome comincio a essere un po' perso certe volte, infatti col consigliere Stringa non riesco più a mettermi in sintonia, allora è meglio essere precisi per evitare problemi che poi dopo hanno anche ripercussioni personali che a volte non sono proprio simpatiche. Allora, il consigliere Grassi ci comunica che sostituisce lui personalmente la signora Margherita Falzone nella commissione prima, che sostituisce il signor Roberto Cretella, componente della commissione seconda, viene sempre sostituito dal consigliere Grassi. Pure il signor Nicola Zanini della terza viene sostituito con il consigliere Grassi. Il Alberto Danna dell'ottava viene sostituito con Laura Butturini. Questo Sanna, sì. Ecco, quindi A questo punto la Lega, rappresentata dal capogruppo Luigi Grassi, sostituisce tutte queste persone con se stesso per un periodo che vedremo se sarà lungo o breve.
Ma
consigliere Sartori,
sì,
prego.
Grazie. Il consigliere Guarelli è stato...
Allora, una cosa per volta.
Ah, ecco,
allora, andiamo avanti con questa, se no non capiamo più. Già abbiamo fatto un po' di pasticci, adesso li mettiamo a posto. Allora, favorevoli a queste surroghe? Ah, certo. Ah, scusa, come proponente... Non c'è un conflitto di interessi. No, no. Se voti per tutte. Grazie. Passiamo a fare contosi. La signora Brunelli sostituisce se stessa con il signor Zerbinati Giuseppe nella commissione quarta lavori pubblici e sostituisce se stessa nella commissione quinta con la signora Loredana Costantino. Poi sostituisce la signora Roberta Riccobono nella commissione ottava con la signora Loredana Costantino. Sono tre surroghe che vanno a sistemare queste tre commissioni. Favorevoli? Grazie. Il consigliere Guarelli, anzi ex consigliere Guarelli, risultava nella prima commissione, ma dovremo sostituirlo. Sì, perché abbiamo, siccome ha annunciato che non parteciperà più, l'abbiamo sostituito d'ufficio grazie alla collaborazione della capogruppo della lista Damiano Tomasi Sindaco per momentaneamente, dopodiché bisognerà che ufficializziamo una sostituzione. Lista Damiano Tomasi Sindaco, quindi la capogruppo Messetti. Ci siamo? Allora, risultanze della Commissione Quarta Lavori Pubblici. Consigliere Mazzuccato, prego.
Sì, buonasera a tutti e a tutte. E allora, il giovedì 23 gennaio ho convocato appunto la Commissione Lavori Pubblici. L'argomento riguardava il restauro conservativo e rifunzionalizzazione del portone della Bra. E premetto che il protocollo era il numero 00167062/2025 del 14 gennaio 2025, fascicolo 64 numero 95/2014. Ecco, e in commissione si è valutato un po' i lavori che sarebbero necessari ai portoni della Bra, tra l'altro c'è stato un qui pro qua perché mi hanno presentato Torre Pentagona anziché portoni della Bra, e che sono andato in tilt e non capivo bene di cosa dovevo parlare. Dopo abbiamo un attimo chiarito, e anche perché tutti i documenti che ho in mano io sono stati trasmessi anche a tutti voi consiglieri. Allora, in definitiva qua si tratta di mettere in sicurezza le torri ghibelline, che al momento hanno già dei tiranti per fare in modo che non crollino definitivamente. Questo anche perché verranno messi in squadra e in sicurezza, chiaramente, e poi anche tutto il passaggio verrà ripreso e renderlo atto all'uso pedonale per gli eventuali turisti o cittadini o chi appunto vorrà visitare. Questo è stato fatto come progetto e per i quali chiediamo appunto il parere in funzione della Torre Pentagona della quale avevamo già parlato circa un anno e mezzo fa. A riguardo, la Torre Pentagona, come ho riferito già perché erano state sottolineate delle criticità nel senso della funzionalità per quanto riguarda le persone diversamente abili, e contattato l'architetto Taggetto, come ho riferito in commissione, mi è stato comunicato che non si potrà fare la fossa per installare questo portapersone, in quanto c'è una volta antica che non dà la possibilità di forare per arrivare allo scavo per la fossa. E dopo altre cose che in commissione erano state sollevate era per quanto riguarda il finanziamento. Ho ricontattato l'architetto Taggetto e i 200.000 euro.
Si è spento, consigliere.
Come mi aveva riferito, c'era da recuperare i fondi o al limite qualche sponsor. E hanno valutato bene in bilancio e riusciremo a coprire la spesa, e tant'è che questa cosa qua ci fa anche una cosa positiva per quanto riguarda la partenza dei lavori, che saranno a febbraio, e sempre l'architetto mi ha comunicato, e ne sono stato felice, che partirà assieme alla riqualificazione dei portoni della BRA, perciò una cosa molto positiva, perché all'inizio i portoni della Brava, se non avevamo la copertura, come vi ho appena detto, dovrebbero essere stati prorogati e iniziati dopo le Olimpiadi. I lavori pertanto inizieranno adesso il mese 21 e contano di finirli entro fine anno, sia Torre Pentagona che portoni della Brava.
Quindi prima delle Olimpiadi.
Esatto, perciò una bella notizia che non avevo ancora bene chiaro neanch'io. E ecco, adesso se avete...
Grazie, c'è il consigliere Grassi che voleva intervenire.
Dunque, è stata una commissione un po' particolare. Subito avevo criticato il buon Luciano, poi ho capito la sua buonissima fede e quindi... La cosa è stata chiarita, era particolarmente agitato quella sera e si vedeva che era proprio affranto. Lo ringrazio per aver portato quello che è stato chiesto in commissione, cioè i fondi, le partenze dei lavori, quindi bravo Luciano. Però quello che io ti vorrei chiedere, extra il lavoro che confermerò comunque il voto favorevole che ho dato in commissione, se te la senti di continuare con questa commissione, perché ti ho detto... Come persona mi sei molto simpatico e non ho mai avuto nessun problema con te, però ti trovo un attimino non nel tuo ambiente, che probabilmente sarebbe un ambiente più, una commissione più a livello umanistico la tua, di cui avresti grandi capacità, perché commissione lavori pubblici, sarà che ho un debole per questa commissione, perché quando ho iniziato nel 2007 a fare il consiglio di circoscrizione, avevo lavorato molto, avevo fatto 50 commissioni in 5 anni, ci occupavamo di tante cose, col piccolo budget che avevamo per fare le strade, ci si confrontava fra consiglieri, si proponevano delle strade al di là delle priorità che possono dare gli uffici tecnici, perché come parlavo con il giovane Dario Passaia, diceva che noi possiamo consigliare delle strade, e perciò mi piacerebbe che fossi più attivo in questa cosa, oppure magari con i tuoi colleghi di cambiarti qualche delega, presidente, io lo chiedo anche a lei, di dare a Luciano tipo quella degli animali, è stato contento, l'abbia presa, mi sembra che sia la persona adatta a avere quell'incarico lì, o qualcosa di livello che ti può appassionare di più, perché sui lavori non ti trovo appassionato. Ti dico sinceramente e con grande stima che ho nei tuoi confronti come persona. Perciò ve lo chiedo anche a voi, tutti i consiglieri di maggioranza, di...
Vista esperienza di 5 anni che sono stato qua all'opposizione, non so, tu saresti a
Consigliere Mazzucato accenda il microfono, consigliere Grassi spenga il suo.
Forse magari consigliere Grassi
ha vissuto un altro film, i 5 anni precedenti miei, quando io avevo la signora Drudi e la Marconcini. Ma appunto io non ho visto tutta questa solerzia e questa concentrazione di progetti assieme agli altri consiglieri, pertanto la mia risposta è negativa e anzi mi sembra di cattivo gusto l'argomento che abbia sollevato il consigliere Grassi, perché non cioè, veramente non me la sarei aspettato un commento del genere.
Grazie. Consideriamo chiusa la questione. Invece sul tema tecnico ci sono domande? Mettiamo in votazione quindi il parere.
Scusate, in commissione sì. È stata votata favorevolmente all'unanimità.
Grazie della precisazione, quindi mettiamo in votazione parere per l'esecuzione di questo restauro. Favorevoli? Unanimità, grazie. Commissione quinta, passiamo al consigliere Avanzi, prego.
Sì. Volete che trattiamo anche i primi punti, ovvero l'audizione del centro servizi Camploi, o passiamo direttamente alle questioni tecniche e di delibera?
Ma se sono...
No, dico voi, magari avete il tempo. Cioè... Non voglio tediarmi più di tanto. Vabbè, allora cominciamo dall'audizione che abbiamo avuto della comunità dei giovani. È intervenuto il dottor Paolo Faizzoli, è un assistente sociale che, scusate ma non mi ricordo il nome, che è la cooperativa che si occupa, che si occuperà,
sì, che il sta consigliere occupando, Stringa, chiedo scusa,
si sta prego. Occupando del centro servizi Camploi. Dottor Faizzoli ha spiegato che comunque nella sua attività hanno già quella che è la mission dell'occuparsi dei senza fissa dimora. E il centro servizi Camploi nasce da un bando PNRR per residenza H24, e quindi non sarà solamente un dormitorio notturno, ma sarà un centro di posto per i senza tetto che sarà aperto H24. Attualmente è aperto solo il pomeriggio, però a tendere ci sarà anche la cena serale e ci sarà anche il pranzo. Ha precisato anche che le docce sono aperte anche non per gli ospiti del centro servizio del Camploi, quindi sono aperte a tutti. E ha spiegato anche che oltre alle unità, al dormitorio, diciamo come è immaginabile pensarlo, che costa circa una trentina di posti, ci saranno anche 6 appartamenti che saranno totalmente indipendenti. E oltre a questi 6 appartamenti ci sono stati anche altri appartamenti nelle vicinanze di Verona Centro, come Borgo Roma, Borgo Nuovo, San Michele, e uno anche verrà fatto a San Giovanni, ma sarà più usato per le donne che hanno subito violenza. E su domanda del consigliere Grassi, che è stato chiesto se tra le associazioni che operano per il senza dimora ci fosse una sorta di collaborazione / rete, ha risposto in maniera affermativa, nel senso che comunque già loro operano in sinergia con quelle che potrebbe essere la Ronda, porto degli esempi molto banali, o quello che potrebbe essere il Samaritano, e cercano per ognuno per le proprie competenze poi di gestire quelle che sono le eventuali criticità. Nelle attività la comunità dei giovani c'è anche l'unità di strada, quindi vuol dire che vanno per le strade e cercano di intercettare quelle persone che poi chiaramente si lasciano intercettare, perché poi la difficoltà è sempre quella di convincerli ad andare in un posto quantomeno caldo, ad avere un pasto e a fare una doccia. Ci ha spiegato anche che qua davanti c'era una senza fissa dimora e grazie al loro intervento un paio di volte alla settimana questo senza fissa dimora va ai Camploi. Sono state anche portate delle criticità, quindi si è un po' parlato un po' anche a grandi linee di quelle che potrebbero essere gli eventuali tipi di criticità e i loro ambiti chiaramente di azione, che non, allora, appunto, primo, loro non possono andare in proprietà private, per cui non possono intervenire in quei luoghi lì, di fare comunque una segnalazione all'URP e l'URP poi girerà ai servizi sociali / comune e poi attiverà eventualmente questa unità di strada. E basta, direi che insomma largo circa ci siamo detto un po' tutto quello che ha detto. Ricordo, attualmente è aperto solo al pomeriggio, però poi insomma sarà aperto H24 tutta la giornata. E basta, io per questa ho finito, parlerei della secondo punto, se non ci sono.
Consigliera Sartori, prego.
Sì, grazie Presidente. Allora, devo dire che è stato molto interessante e mi sono anche permessa di richiamare il dottor Fraizzoli e martedì alle 14.30 abbiamo un appuntamento, vado io, con dei rappresentanti, con dei cittadini. Perché? Perché purtroppo da quando hanno, diremo, fatto più pubblicità, cioè ci sono tanti extracomunitari che, se vi ricordate, è stato anche molto, diremo, un bel servizio sui giornali, loro dicevano che all'apertura di questo del nuovo diremo casa accoglienza, chiamiamola così, era aperta quasi H24, perché avevano gli infermieri, avevano gli operatori, avevano qua, avevano là. In realtà non è così. Cosa succede? Succede che il senza tetto, ce ne sono tanti, sostano fuori, fanno anche diversi danni. Nel condominio dove abita mio figlio, che ci abita pure anche il consigliere Avanzi, lì sono già entrati 3-4 volte, e anche negli altri condomini. Loro hanno freddo, vanno dentro dove c'è riparo, la pulizia è uscita spesso. Proprio l'altro giorno, cioè il giorno che abbiamo fatto la commissione, al mattino, non so se lo sai Andrea, in via Campofiore hanno chiamato la pulizia perché c'erano quattro senza tetto che aspettavano le 12 per entrare a mangiare. Hanno detto: qua non potete sostare, dovete uscire. Loro hanno detto: no, noi non usciamo. È arrivata la polizia, li ha messi in strada. Allora io ho raccontato tutto questo al dottor Fraizzoli, il quale ha detto: no, avete ragione, bisogna che risolviamo. Perché io ho detto: guardi dottore, voi avete un bel cortile, cercate di farveli entrare nel vostro cortile antistante, non chiudere il cancello, perché loro vanno a sedersi ovunque. Ecco, volevo aggiornarvi su questo. Ben venga, perché nessuno ce l'ha con queste persone, perché sappiamo che insomma nessuno vorrebbe avere un parente del genere, ma allo stesso tempo non puoi neanche invadere la proprietà privata, non può invadere la libertà degli altri. Ecco, allora martedì alle 14.30 ci sarà il dottor Fraizzoli e ci sarà anche i loro collaboratori e io andrò con quattro residenti che ce n'è. Un'altra cosa, lo dico a tutto il Consiglio, perché per, diremo, vostra conoscenza, ancora in data 3/12 io ho scritto sia all'assessore Cenni che all'assessore quanto sta accadendo in quella zona lì, allegando anche la denuncia che aveva fatto la nostra amministratrice, dottoressa Bassan. Non ho mai avuto una risposta, come neanche avessi scritto. Questo mi è dispiaciuto molto e avrò l'occasione di rimarcarlo anche alle due assessore. Grazie.
Grazie, prego consigliere Avanzi.
Martedì, se riesco, vengo anch'io a fare come residente. Allora, poi abbiamo parlato un po' delle attività che sono state fatte nel 2024 come commissione sociale. Non mi dilungo su questo, ci sono certe attività che sicuramente sono riuscite meglio rispetto ad altre, ci sono certe attività che magari andrebbero riviste o rivalutate sotto altri aspetti. Diciamo che in linea di massima sono andate tutte come numero di persone partecipanti o come anche, diciamo così, come partecipazione, sono andate tutte abbastanza bene. Magari quello che non è andato molto bene è quello che parlava un po' della salute mentale, quindi dei disturbi d'ansia, depressione e quant'altro, però io credo che su quella... Io credo che su quel tema sarà anche, diciamo, la sensibilità mia, bisogna comunque perpetuare incontri che vadano a parlare appunto di salute mentale. Le cene nelle varie piazze, sia quella fatta ai giardini d'estate, sia quella fatta in Santa Toscana, sono comunque andate bene. Per quest'anno si prevederà, sperando che possa andare in porto, la festa delle associazioni in Piazza Bra. Quindi vediamo se abbiamo già un ok di massima per i primi di maggio, e sarebbe, diciamo così, tra virgolette, un bel regalo che potremmo fare a tutte le associazioni della prima circoscrizione, perché farlo in Piazza Bra sicuramente darà loro modo di avere maggior visibilità. E poi, vabbè, non mi soffermo sul Natale ai giardini d'estate, ho sentito anche la Croce Bianca, sono stati molto contenti e molto soddisfatti della riuscita dell'evento, c'erano quasi oltre 150 persone, per cui considerato che è stato il primo anno in cui Croce Bianca ha fatto un'attività del genere, diciamo che è andata bene. Ho anche detto in commissione che bisognerà un attimino pensare, giusto Presidente, per il Capodanno, che quest'anno, diciamo così, non è andato in prima circoscrizione. Abbiamo festeggiato comunque, ma non come si faceva gli anni scorsi. E basta, insomma, c'è stata qualche proposta di attività nuove, che potrebbero essere la festa degli Aquiloni, si sta pensando di riproporla ancora in prima circoscrizione. La consigliera Sartori diceva di fare degli eventi al Parco del Duca, letture, se non mi ricordo male, scacchi, giusto, e poi c'erano qualcos'altro, disostruzione delle vie pediatriche, esatto, ma lì, oltre a quella lì, io ho anche suggerito al Presidente Messetti di farlo all'interno delle scuole materne, no, asili nido, okay? Perché quando c'è stato l'incontro al Pollicino, diciamo che loro sarebbero ben contente di ospitare un'attività del genere. Il problema del Pollicino nello specifico è che sono locali piccoli, per cui farebbero fatica, però abbiamo suggerito io e il consigliere Napolitano di fare magari in questa primavera / l'estate, che così li fanno il giardino e potrebbe essere una bella attività per le famiglie, da proporre anche in tutti i vari altri asili nido. No, sentiamo Croce Bianca e vediamo se ci dà la disponibilità di poter dare questo servizio qua.
Allora, proprio il nido e il Garbini hanno spazi molto ridotti e loro si appoggerebbero a Corte del Duca. Ecco.
E basta, diciamo che queste sono state largo circa quello che abbiamo discusso in commissione, poi si vedrà in corso d'opera quelle cose che verranno, perché comunque quest'anno Veroneta sarà un po', diciamo, critica dal punto di vista dei cantieri, però appunto essendo critica magari si possono fare anche diverse attività per allietare un attimino i residenti. Stiamo valutando di fare le proiezioni, vediamo come e dove le faremo, però insomma c'è ancora tempo per valutarle.
C'era il consigliere Grassi che aveva una domanda su questo tema.
No, volevo fare gli auguri a Roberto Villa, che ha avuto un altro piccolo...
L'abbiamo già fatto in apertura.
Che non ero, allora non c'ero. Volevo rifarli.
Ne ha bisogno.
Sì, ne ha proprio tanto bisogno. E poi avevo suggerito, fuori commissione ormai, di poter usare anche come spazio, che è uno spazio semi dimenticato ma è splendido, che sono la parte alta delle Regaste. delegati di San Zeno, che avevo anche suggerito al presidente San Zeneto Paolo Balduini, di, essendo loro di San Zeneto, quindi sarebbe posto vicino alla loro, dove sono nati, di sfruttarle. Si era parlato tanti anni fa, se uno ha parlato, di fare una mostra del libro usato anche, o di fare qualche manifestazione lì, perché le Regaste è un posto bellissimo sopra, veramente bello, che non hai neanche bisogno di fermare traffico perché è tutto sopra. E quindi io consiglierei di usare anche questo posto qui.
Grazie, consigliere Grassi, è un'idea che viene da lontano quella lì. La fiera del libro sull'idea di quello che fanno anche a Parigi sul lungo Senna. No, no, ancora prima. Andavo alle superiori, quindi. Prego, consigliere Avanzi.
Allora, poi c'è stata una rettifica per quanto riguarda il ciclo teatro nelle scuole, che avevamo individuato tre scuole, però una ci siamo accorti, ovvero le Barbarani, che avevamo già fatto l'anno scorso. Quindi è stata sostituita la scuola Barbarani con le scuole primarie messe d'Aglia. No, le Rubere c'erano già. Ho surrogato le Barbarani e ho messo le messe d'Aglia. Sono quelle che rimangono, quelle di prima, ovvero le Rubele e l'Isotano Garola.
Grazie.
Poi prego. Non so quando si aprirà l'affidamento di servizi, comunque quando si aprirà l'affidamento di servizi, questa è la variazione della scuola.
Ok.
Poi non abbiamo trattato il progetto di patto di sostenibilità murales perché per questioni di tempo abbiamo saltato, quindi lo riaffronteremo nella prossima commissione. Poi abbiamo affrontato il patrocinio numero 0020355, l'alimentazione quale prevenzione dei tumori, richiesta di patrocinio da parte dell'ILT. Sono anche qua abbastanza sono contento che è la prima volta che l'ILT fa, diciamo così, un'attività assieme a noi. Questa si focalizzerà soprattutto su quelle che sono le prevenzioni primarie dei tumori, passando anche dalla, come si dice, da una corretta alimentazione.
Luogo e data?
Luogo, sala Fevos, 20 marzo, alle ore 17.30, perché abbiamo pensato che fosse un orario più consono anche per i meno giovani. Siamo meno giovani. Insomma.
Bene.
E la commissione ha dato parere favorevole all'unanimità.
Quindi dobbiamo mettere in votazione la richiesta di patrocinio per questa iniziativa. Se non ci sono altre osservazioni, votiamo favorevoli. Unanimità, grazie.
Poi c'è
punto successivo.
È Camploi quello successivo.
Prego?
È Camploi.
No, se New GTV New. Okay. Presso Teatro Camploi,
richiesta di
spettacolo passaggi,
esatto, richiesta protocollo numero 27465 del 21 gennaio, richiesta di coorganizzazione del spettacolo passaggi, che è proposta dal gruppo Alto Teatro. Il gruppo Alto Teatro è un'associazione che non ha fini di lucro e nasce come servizio alla riabilitazione in età adulta nel centro medico di Don Calabria, dove attualmente fanno anche le prove. Diciamo che è un'attività che mira, diciamo così, a un percorso, un processo di riabilitazione delle persone colpite da patologie invalidanti, degenerative, quali potrebbero essere l'ictus, la sclerosi e quant'altro. Fanno questi spettacoli e quindi proprio i protagonisti saranno queste persone che affrontano questo percorso, per cui ci hanno chiesto di poter organizzare il giorno 4 maggio Camploi e oltre a questo hanno anche fatto la richiesta della stampa di volantini barra locandine. Diciamo che per le finalità sociali la Commissione non ha avuto pareri negativi, anzi ha espresso parere positivo all'unanimità alla concessione del Camploi a tariffa agevolata, salvo poi quello che potrà pensare poi il Comune. Insomma, ecco, noi abbiamo deliberato positivamente così.
Al momento non ci sono novità sulle tariffe, però so che c'era l'intenzione di rivederle, perché effettivamente quello che paga l'associazione o il gruppo che organizza un evento al Camploi in coorganizzazione con noi non paga neanche l'accensione delle luci, perché sono 90 euro. Pensiamo cosa vuol dire riscaldare un ambiente del genere, o comunque il personale di sorveglianza, di sicurezza, eccetera. Se non ci sono richieste di delucidazione, metterei in votazione quindi questa richiesta di coorganizzazione per lo spettacolo Spassaggi, data 4 maggio alle 20:30. Favorevoli? Unanimità, grazie. Prego, consigliere Avanzi.
Allora, no, questo è, se mi, posso andare in ordine sparpagliato? Devo...
Meglio in ordine come nella convocazione, quindi Vive Visioni, contributo per Carnavale con Ricciac.
Ok, questo è il protocollo 0397, fondamentalmente, come abbiamo detto prima, qualche attività che abbiamo fatto l'anno scorso verrà riproposta anche quest'anno. Questa è stata fatta l'anno scorso sempre in galleria davanti a Ricciac, con i burattini, ha avuto un buon afflusso di persone, c'è stato anche l'anno scorso il passaggio del Simeon dell'Isolo. Quindi anche quest'anno verrà richiesto più o meno, insomma, lo stesso standard come attività. I burattini saranno fatti da Maurizio Gioco. Il giorno è il 2 marzo, dalle 14:30 alle 17:30. Se sono terminati i lavori nel plateatico, che si spera che siano terminati. In alternativa, se non fossero terminati e pioggia permettendo, si faranno verosimilmente in piazza Santa Toscana o comunque lì vicino. Hanno chiesto un contributo di 350 euro suddivisi in costi per il teatro, spese di comunicazione e spese per la merenda dei bambini. La Commissione ha deliberato positivamente all'unanimità.
Consigliere Grassi.
Volevo ricordare che il 25, visto che si parla anche di carnevale, il 25 febbraio alle 15:30 ci sarà anche il papà del gnocco, la Feos, che l'anno scorso è stata fatta fuori lì in piazza. Quindi io...
E il papà del gnocco era una persona che conosciamo.
E probabilmente c'è anche quest'anno.
Sempre lo stesso. Un supplente.
Probabilmente.
Grazie della precisazione, quindi...
Allora, contributo massimo, poi, e trattasi di attività che soddisfa i requisiti del regolamento comunale.
Allora, lo leggo, così evitiamo. Allora, quando noi deliberiamo contributo, non è che siano quella cifra fissa, è intendersi come cifra massima. Se rendicontata correttamente, noi arriviamo a quella cifra come erogazione. Perché è successo, sapete, che spesso non si arriva a rendicontare totalmente la cifra deliberata e quindi noi eroghiamo e liquidiamo esattamente quanto viene rendicontato e non quello che era la cifra massima. E comunque ricordate a tutte le associazioni con le quali veniamo a contatto che devono essere attività che soddisfano i requisiti del regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di altri vantaggi economici. Questo chiarimento è anche determinato dal fatto che qualche associazione ci ha garantito che aveva l'iscrizione al terzo settore, che era iscritta ai registri, che aveva l'iscrizione dovuta e in realtà non c'aveva neanche la partita IVA. E questo dopo aver detto che ce l'avevano, che potevano fare fattura, eccetera. Allora, queste associazioni purtroppo, ma è doveroso che si mettano in regola e quindi le rendicontazioni devono essere a norma. Se non sono a norma noi non possiamo liquidare i contributi. Questo sia chiaro perché c'è stata una lunga discussione con una in particolare che ci ha fatto penare, ma altre ci hanno fatto penare. Qualcuna non ha mai presentato il rendiconto, quindi quei fondi in qualche modo li abbiamo recuperati, però abbiamo avuto dei residui che non abbiamo utilizzato, poca cosa alla fin fine, grazie al lavoro degli uffici che hanno recuperato tutti gli avanzi sui vari capitoli, però è spiacevole poi non poter liquidare perché mancano i requisiti. Mettiamo in votazione quindi questo contributo massimo di 350 euro per questa manifestazione carnevale con Ricciac. Favorevoli? Unanimità, grazie. Consigliere Avanzi, prego. Fevos
con
eccola qua. Veronetta in maschera.
Dove ci sarà consigliere Grassi?
Sì, eccolo.
Sì. Ok, richiesta di contributo al numero di protocollo 030747 del 22 gennaio. Anche questa è una riproposizione di quanto è stato fatto l'anno scorso, quindi ci saranno diverse maschere di Verona che si troveranno in Piazza Santa Toscana, tempo permettendo. Si farà verso le ore 15:30-16 e poi si passerà all'interno della Fevos per mangiare qualcosina. Anche l'anno scorso insomma è stato un bel pomeriggio, quindi sono stati tutti molto, anche soprattutto i bambini, molto contenti, e quindi abbiamo pensato di riproporre anche quest'anno la stessa attività, contributo di euro 200, contributo massimo fino a euro 200, fatte salve le pezze giustificative ed iscrizione al RANS. La commissione ha deliberato positivamente a unanimità.
Andiamo in votazione. Favorevoli? Grazie. Prego, consigliere Avanzi.
Allora, questa è una richiesta, diciamo così, di contributo / stampa volantini, quindi in realtà non c'è un esborso finanziario. Fatta da Pronto Psicologo, si tratta di una serie di 4 incontri dal titolo Muoversi nelle relazioni, conoscerle per comprenderle. Si tratta di un ciclo di 4 incontri in cui verranno trattati diversi temi connessi all'ambito relazionale. In particolare, il primo incontro, dare voce ai bisogni, emozioni, fiducia e comunicazione, si focalizzerà sul saper riconoscere e comunicare i propri bisogni. Il secondo, invece, conflitti costruttivi, comunicare in maniera efficace e consapevole, si incentrerà nella gestione del conflitto e sulla comunicazione efficace tra genitori e figli. E il terzo, relazioni in equilibrio, strategie per prendersi cura dei legami affettivi, si focalizzerà sull'imparare a prendersi cura delle relazioni che siano di natura romantica, familiare o amicale. L'ultimo, emozioni in evoluzione, parlando di affettività nelle diverse fasi della crescita. I giorni saranno il 1 marzo, il 15 marzo, il 29 marzo e il 5 aprile presso la sala Dalisca, largo circa dalle ore 15 alle ore 19. Abbiamo già la disponibilità che la dottoressa Lanzoni ci ha comunicato per questi giorni in sala Dalisca. La richiesta è della stampa di 100 volantini e 5 locandine. La commissione ha espresso parere favorevole.
cerchiamo, ecco, se si riesce, perché come ho detto prima questi incontri sono particolarmente sensibili, di riuscire a dare un'ampia visibilità con i volantini dove potete, insomma, grazie.
Bene, quindi il nostro contributo è in termini di servizio e quindi la stampa del materiale, è solo questa la richiesta. Ci sono domande? Metto in votazione, favorevoli? Unanimità, grazie. Abbiamo esaurito. Ah, 10? Vari eventuali?
Esatto. C'è la richiesta del protocollo 31329, è fatta dal Comitato Benefico Simeon dell'Isolo, per la festa in carnevale in Veronetta, aperta alla cittadinanza, che si terrà in Porta Vescovo il 25 febbraio 2025, indicativamente dalle ore 10 alle ore 13. E anche questa si era fatta l'anno scorso. Io metto un punto interrogativo perché attualmente davanti a Porta Vescovo ci sono i lavori, per cui
sì, c'è il deposito dei materiali del cantiere,
per cui vediamo insomma se si potrà fare, come fare. E la richiesta di contributo è di euro 300, fino a un massimo di euro 300, evento gratuito a partecipazione libera. Se posso fare un'integrazione, siccome se potremo anche metterli una stampa di 50 volantini, perché in questo momento loro non riescono, quindi se è possibile mettere anche all'economato una stampa di 50 volantini, vabbè, insomma, sì, dai, 50, 500. No.
Chi è che li distribuisce?
Sì, dai, poi c'è anche i social, comunque c'è anche... Dai, insomma... Vabbè, insomma... fino al massimo, sì, che potete, non so, 50... Sì. Vabbè,
facciamo 100,
facciamo
dai.
100,
dai. Sì, con 100 volantini, purtroppo io vedo anche le scorte che ci vengono assegnate per iniziative comunali, ne restano sempre tanti, perché il cartaceo ormai è abbastanza in disuso. Sì, ma... Consigliere Grassi, teniamo presente che il Comitato Simeon dell'Isolo sappiamo bene da chi è mosso e il 50% delle forze in questo momento sono... ecco, quindi ecco, cioè, non possiamo pretendere che gli altri componenti rimedino... Vedremo di spingere e di dare un po' di aiuto e di supporto anche tramite magari l'edicola sociale, lasciandone un pochi lì, e quindi potrebbe essere un aiuto dato da quello. Perciò mettiamo in votazione il contributo massimo di 300 euro più la stampa di 100 volantini. Favorevoli? Unanimità, grazie. Abbiamo esaurito, consigliere Avanzi. Allora passiamo agli esiti della commissione seconda. Prego, consigliera Zanotto.
Ok, grazie. Allora, martedì si è tenuta la commissione 2, regolamenti sport e pari opportunità, e il primo punto dell'ordine del giorno è stata la richiesta di approvazione del nuovo regolamento del servizio economato, quindi protocollo generale 0478373 del 24/12/2024. Parere per cui si chiede appunto una richiesta di parere entro 40 giorni. Allora, grazie anche e soprattutto al signor Stradoni che mi ha un po' guidato, ecco, su questo regolamento. Si tratta anche, sulla base anche di quello che siamo detti in commissione, si tratta di un approfondimento e soprattutto di un adeguamento alla normativa attuale, di quello che erano delle, diciamo, prassi e regole scritte in altre parti di regolamenti, come ad esempio quello che era il servizio economato, cioè la gestione anche delle minute spese, quindi delle spese fino a 150 euro, che fa il comune per tutta una serie di emergenze, per esempio. Infatti poi c'è, insomma, definita anche cosa si intende, e era inserito all'interno del regolamento della contabilità del comune, quindi alcune parti erano di quelle, invece quello che riguardava gli altri punti non erano, diciamo, del tutto insomma, scritti in regolamenti particolari. Giusto per sapere che cos'è questo regolamento, di cosa riguarda, insomma, il servizio economato, riguarda il servizio di cassa ai sensi dell'articolo 153,7 del decreto legislativo 2667/2000, l'acquisto di beni e servizi di carattere generale, la tenuta degli inventari, la gestione dei magazzini, la stamperia comunale, l'officina comunale, la gestione del parco macchine, la gestione dei contratti relativi alle utenze acqua, luce, telefonia fissa e mobile, la gestione degli oggetti rinvenuti, altre funzioni individuate dal funzionogramma del Comune di Verona. In sostanza, non per farla troppo lunga, perché è molto tecnico questo regolamento, quello che un po' magari può interessare a noi è l'articolo 4, che riguarda appunto la tipologia delle spese minute, cioè di quali sono queste spese, cioè rispetto al regolamento contabilità precedente. Si specifica che cosa sono queste spese minute, quindi per esempio l'acquisto di materiali cancelleria, l'acquisto di libri materiali per pulizie, e non mi dilungo, tutto ciò di spese che siano fino a 150 euro e che si abbiano un carattere emergenziale, perché altrimenti, bisognerebbe finire nel mondo del codice degli appalti, è ben più complicato. Questo regolamento è stato fatto per regolare tutto un sistema che purtroppo, se non è fatto proprio a regola d'arte, la Corte dei Conti può creare problemi, cioè può mettere in difficoltà anche per piccole cifre. E quindi l'unica parte che ci interessa è che insomma, rientrano tra le spese minute, quindi con i medesimi limiti di importo e modalità di gestione, anche le spese relative all'organizzazione di iniziative, manifestazioni e convegni e quelle sostenute dall'ente in occasione di eventi di rilievo e visite di personalità. E ovviamente quindi vuol dire sempre con un massimo di 150 euro. Questo però comunque comporta tutta una trafila burocratica non indifferente, ecco, per eventuali spese di emergenza. Un esempio, giusto per parlarci concretamente, un esempio di spesa per cui hanno attinto da questo regolamento, cioè insomma da questo metodo, è non so, questa è stata la messa, il decespugliatore da riparare, quindi stiamo parlando di queste cose qua che sono fondamentali per l'ordinarietà, però devono essere regolate. E poi poi parlando anche poi del regolamento degli oggetti rinvenuti, degli oggetti smarriti, insomma se mai ci sarà il problema vi invito a leggerlo. E questo, il parere l'abbiamo votato in commissione, abbiamo dato parere favorevole all'unanimità. E no, aspetta, su quello dopo ti sei astenuto. Infatti vedo che controllo, non me lo ricordo più. Aspetta. Dal verbale.
No,
è vero, ecco.
Contrari zero.
Allora sì, scusami.
Perché no? Zanotto, Comparini, Gadioli.
Sì. Comparini. Gadioli. No, Gadioli. Ok. Ecco.
Ci sono domande? Prego, consigliere Grassi.
È stata una buona commissione, considerando che la consigliera Zanotto era la prima volta, è stata direi brava. E l'unica cosa negativa è che eravamo in quattro. Io sono rimasto per mantenere il numero legale, politicamente mi sarei alzato e sarei andato via, ma essendo la prima volta, per dare il benvenuto come Presidente della Commissione, sono rimasto. Mi sono astenuto su questo argomento in quanto non c'è il paragone con quello che c'era prima. Cioè, questo, adesso i 150 euro di spese in contanti che si possono fare, che poi la somma è fino a 40.000 euro tra le varie voci, e che non è una cifra bassa, 40.000 euro è una cifra insomma abbastanza ragguardevole, la somma dei vari 150 euro al colpo che si possono spendere, ma prima di questo regolamento cosa c'era? Cioè, quanto si poteva spendere prima? E questo non c'era, cioè non è stato fatto un regolamento come generalmente viene proposto con la colonna del vecchio regolamento e con le modifiche del nuovo. E questo mi lascia perplesso, perché a me sarebbe piaciuto vedere il vecchio regolamento col nuovo e le varie modifiche.
Sì, come è usuale fare di solito, sì. Che c'è articolo modificato con articolo attuale e quello che invece viene proposto. Purtroppo,
così,
sì.
E perciò io mi ero astenuto lì. Adesso per questi motivi qui, poi per questa somma, che poi 40.000 euro sono tanti, perciò c'erano fuori 40.000 euro in contanti delle casse del comune, vabbè che sono tutte 150 euro massimo e saranno giustificate da scontrini o da qualcosa, però mi sembrano troppi, perciò io adesso mi ero astenuto, poi ho valutato bene, sarò contrario a questo regolamento così, perché non c'è un confronto neanche con quello vecchio.
Comunque il dottor Stradoni può spiegare com'era regolato in precedenza la questione. Prego. Chi è che c'ha il microfono acceso? No, ma il mio resta acceso.
Ecco qua. Allora, che sappia io, perché si parla di tradizioni qui più che di regolamenti, è il primo regolamento che il Comune di Verona fa organico su questa materia. Precedentemente c'era solo nel regolamento di contabilità tre righe che dicevano che si possono anticipare minute spese fino a 150 euro, ma non c'era una regolamentazione. Uno sforzo notevole da parte dei colleghi ha prodotto invece questa regolamentazione, che ci veniva richiesta anche dagli uffici della Corte dei Conti, proprio perché il Comune di Verona è un ente molto grande e queste minute spese di 150 euro massime, 150 euro al massimo al colpo, in realtà sono indispensabili per l'andamento degli uffici. Pensiamo non tanto a uffici come il nostro, ma alle scuole, dove c'è con urgenza da cambiare la lampadina, da comprare le chiavi per entrare a scuola. A scuole, asili, servizi sociali. E nel caso nostro questa cosa potrebbe aiutarci, ecco un minuto, potrebbe aiutarci in qualche piccola emergenza nei nostri centri di comunità, che hanno veramente bisogno di intervenire su queste minuzie, che con la manutenzione ordinaria richiedono tempi lunghissimi e che non possono certamente essere affrontati con gli strumenti del codice dei contratti. Prima non c'era un regolamento, c'era una tradizione, diciamo così, che era praticamente la stessa, non era fatta bene, però questa volta viene codificata e vengono date tutte le garanzie ai controllori, perché queste spese, poiché sono in contanti, vengono controllate, anche se così ridotte, dalla sezione regionale della Corte dei Conti, a cui vengono trasmessi i conti ogni anno. Viene data già garanzia alla Corte dei Conti che c'è una gestione regolare di queste cose.
Allora, forse avrebbe più diritto la consigliera Sartori, che non è ancora intervenuta, poi dopo un'eventuale puntualizzazione. Grazie. Prego, consigliere Sartori.
Grazie, Presidente. È per vedere se ho capito. Allora, per esempio, noi la settimana scorsa, che avevo chiamato anche il dottor Stradoni, in Corte del Duca, a un certo punto abbiamo un bagno con che va giù acqua, acqua, acqua. Allora subito c'è, chiamo e non si sapeva. Ecco, in quel caso lì poi abbiamo risolto perché ho chiamato un nostro volontario e ci ha sistemato tutto e non ho più di disturbato la circoscrizione. In quel caso lì io avrei potuto chiamare un idraulico, no, chiedo se ho capito, e magari stando dentro mi fa l'intervento e abbiamo risolto il problema, no?
Sì. Sì. Ecco, sì, poiché c'è proprio questo controllo rigoroso della Corte dei Conti,
con fattura,
fattura parlante e una piccola procedura, cioè bisogna mettere in atto ogni ufficio, e per cui anche qua siamo un po' con le strade, si inizia adesso una procedura che avrà dei tempi. Bisogna prima impegnare una spesa, e qui guardo il consigliere Grassi, che per uffici come il nostro potrebbe essere di 1.000 euro l'anno, di solito si arriva a 3.000, la si impegna prima, la si delega all'economo e l'economo eroga il buono per l'intervento d'urgenza. E però quello che ha detto la consigliera è giusto. Ancora meglio, però lo dico soprattutto a chi fa manifestazioni, prima controllo che il bagno dove faccio la manifestazione funzioni. Quel giorno lì arrivo e non funziona, chiamo l'idraulico. Prima cosa che gli chiedo è, non è che voglia 160 euro. Ecco.
Sì, comunque ho capito.
Grazie, consigliere Grassi, prego.
Ecco, allora il dottor Stradoni mi ha un po' letto già nella mente che sui limiti di spesa, io volevo chiedere invece se verrà fissato un limite di quante spese può fare ogni ufficio, più che un limite, diciamo 6 spese che sono 900 euro in questo caso, cioè 6 uscite in contanti, che questo avrei gradito che fosse inserito nel regolamento. Comunque ben venga tutto il discorso così, io i contanti sono favorevole, quindi va benissimo, però dovrebbe esserci delle specifiche, cioè di quante per ufficio, quante volte possono avere un massimo di spese, 6 spese, 5 spese, 8 spese, questo però che fosse specificato quanto, perché sennò può nascere il sospetto che uno fa 20 spese, 30 spese un anno che sono 4.500 euro, tutti in contanti. Vabbè che dopo è tutto rendicontato dalla fattura o da scontrini o altre cose, però sarebbe giusto mettere dei paletti anche su questo.
Ecco, il paletto è messo come cifra che si impegna, non è messo sul numero di attività che si possono fare in questa maniera, perché è una maniera per andare incontro ad emergenze. Io potrei avere anche più emergenze, cioè diciamo se il limite fosse 6, la settima emergenza non la copro più. Allora come si fa anche per il fondo degli imprevisti del Comune di Verona, no? Noi come Comune abbiamo un fondo per gli imprevisti, il fondo per gli imprevisti va consumato in dodicesimi, c'è un fondo, vabbè, ecco, il ragionamento che ha fatto lei si fa, però si fa sulla quota, se la quota viene esaurita si può valutare di incrementarla, ma vuol dire che ci sono state delle vere emergenze, cioè che è successo qualcosa di grave. Altrimenti la cifra è quella che viene stabilita più o meno, le dico, dai 1.000 ai 3.000 euro.
Comunque questo non è inserito adesso nel regolamento?
No, perché il regolamento tiene molto, come ha detto la consigliera, a sottolineare, ma lo chiede anche la Corte dei Conti, che questo tipo di spese viene fatto per garantire la fruibilità dei servizi al pubblico. Viene fatto per garantire che l'ufficio resti aperto, che la manifestazione si faccia, che per cui non può essere una spesa ordinaria, deve essere straordinaria e imprevedibile.
Bene, A questo punto...
Sì, infatti una precisazione, nel regolamento contabilità non c'era il limite di 40.000 euro, giusto per dire. Invece in questo regolamento l'hanno aggiunto all'anno di tutto il comune, esatto. Sì, infatti. Sì.
Mettiamo in votazione, è uscita la consigliera Brunelli. Favorevoli? Allora...
Allora. Trombini, Avanzi, Mazzucato, Tessari, Messetti, Zanotto, Rappo, il presidente Dalai, Luisa Sartori e Napolitano. Favorevoli?
Contrari? Astenuti? Grassi.
Astenuto, Grassi.
È uscita la consigliera.
Sì.
Alle ore
21:10.
Sì, due minuti fa. No, è andata, penso, a fare una iniezione di ossigeno per i polmoni. No? Ah, ok. Pensavo... abbiamo esaurito?
No, c'è stata un'altra votazione di un ordine del giorno inserito in varie eventuali di una richiesta di patrocinio da parte dell'associazione Arte Salus APS e il titolo dell'iniziativa la descrizione consiste nel spettacolo per la festa della donna 2025 dal titolo La forza del femminile, musica, danza e vita presso Salone delle Feste di Castelvecchio, Verona, testi e regia di Marino Pinali. E diciamo questa richiesta noi l'abbiamo trovata un po' scarna, diciamo con pochi dettagli. E anche per il fatto che, essendo arrivata nella commissione pari opportunità, il focus era legato insomma più alle pari opportunità. E quindi ho avuto, insomma, ho contattato l'organizzatore dell'evento e quindi mi ha condiviso insomma i testi comunque le persone che parteciperanno a questo spettacolo e fondamentalmente anche insomma le modalità. E l'unica cosa, ecco, che non sono riuscita bene a capire, allora mi ha detto che l'ingresso è libero, ma che per l'ingresso al circolo ufficiale c'è una tassa d'accesso che è di 2 euro, quindi quello che ho capito è che possono partecipare anche persone non iscritte al circolo pagando al circolo comunque 2 euro. Allora alla luce di questo è quello. Esatto, e, diciamo, vorrei un attimo precisare, insomma, mi sono un po' cercando di informarmi un po' su questa vicenda, e in realtà ancora il 9 di dicembre l'assessora Barbara Bissoli ha inviato una comunicazione o comunque diciamo un riassunto, un verbale di quello che è stato l'incontro con tutte le associazioni interessate a sviluppare dei progetti per o degli eventi per l'8 marzo, quindi è stato fatto proprio un incontro ad hoc con tutte le associazioni e per stilare insomma un evento, un programma coordinato. E soprattutto anche per parlare di quello che era il tema dell'8 marzo di quest'anno, che quest'anno appunto avrà il titolo Il potere delle donne, e inteso potere come sostantivo, come capacità, ma anche come verbo, poter fare, poter essere, così introducendo le macro aree alle quali si può, ecco, sto leggendo il testo che hanno il verbale di questa riunione, e insomma diciamo come il concetto è il potere di essere, il potere di fare, di decidere e di incidere. E quindi alla luce un po' di questo, che è un po' il filo rouge della festa della donna, questo evento qua in realtà anche da come mi ha condiviso tendenzialmente non è che parla del diritto della donna, parla semplicemente ci sono queste figure femminili che cantano e fanno fanno delle piccole pezzi teatrali, fanno dei canti e dei balli, e quindi ecco, non si focalizza molto su questo, quindi questa cosa ci ha messo un po' in titubanza, e motivo per cui ci siamo astenuti. In aggiunta mia personale, però non è venuta fuori in commissione, è che questo evento si svilupperà nel Salone delle Feste di Castelvecchio, quindi nel Circolo Ufficiali, e volevo in realtà sottolineare il fatto che questo luogo sarebbe, insomma, almeno questa amministrazione sarà impegnata di riportare questo luogo, di riportarlo a una funzione più pubblica, e quindi che sia più legato al museo di Castelvecchio, quindi con il progetto di Grande Castelvecchio, piuttosto che lasciarlo in questa situazione che comunque si è creato come un circolo privato che effettivamente si è aperto di più al pubblico recentemente, ma non, insomma, più per il fatto che questo è un luogo che ha una grande potenzialità e che potrebbe consentire di creare tantissimi spazi e dare un grande apporto alla cultura veronese, se questo tornasse a far parte del museo di Castelvecchio. Quindi ecco, a questo punto diciamo la votazione per questo, in realtà questa è una richiesta di patrocinio, e quindi lo rimando qua in consiglio, e io personalmente penso mi asterrò, ecco, per le motivazioni che vi ho elencato.
Allora, chi è che ha alzato la mano per prima? Non ho visto. Avete fatto 1, 2, 3. Allora, consigliera Brunelli, che non è ancora intervenuta, poi Sartori e Grassi, prego.
Una domanda: quando è che scade la concessione del circolo ufficiali di Castelvecchio con il Comune?
No, non c'è una concessione da parte del Comune, c'è un documento del Ministero che dà l'utilizzo di quella porzione del castello al circolo ufficiali, datata 100 anni fa più o meno, forse anche di più. E da allora non hanno più rilasciato quella parte del castello, tant'è che l'architetto
l'hanno
Scarpa...
L'hanno chiuso capionato allora, praticamente?
È statale, è statale, quindi non è comunale lo spazio, non è che ne possiamo... Magari fosse comunale, così avremmo già risolto abbondantemente la questione. Allora. Consigliera Sartori?
Grazie Presidente. Allora, non ho ben capito che tipo di spettacolo, non l'ho capito quello.
Allora, mi ha mandato l'elenco. Allora, premesso che non è che posso giudicare se uno spettacolo è bello o brutto, assolutamente. Era più per il fatto che si parla di allora c'è uno spettacolo di tango, delle cantanti che cantano sia delle cover che delle canzoni proprie, ci sono molte ballerine. Allora, tutte queste persone elencate, sono andata a cercarmele, sono tutte persone diciamo professioniste, comunque fanno parte di, non sono, cioè, insomma, non sono assolutamente delle capacità, non le metto in dubbio, e però ecco, insomma, sono diciamo tutti degli sketch di 15 minuti in cui si alternano un ballo, una canzone, sì, ecco, è più legato, cioè il fatto che il collegamento alla donna è il fatto che siano tutte donne, che ci sia una mostra d'arte, anche parlavano anche qui di una mostra d'arte fatta da donne, e ecco l'unico, però non c'entra neanche tanto il tema, è una performance di ballerine della Fucina dell'Arte, le madri di Plaza de Mayo, e quindi queste donne della Piazza di Maggio, loro ricorda un evento in cui c'è stato il rapimento di alcuni bambini e ci sono state queste donne che sono scese in piazza per... Ecco, questo ecco, infatti, quindi questo era l'evento, quello che infatti, leggendolo adesso meglio, lo ricordava. Questo è un po' l'unico che potrebbe anche centrare, quindi... Allora, io ammetto che sono aperta anche a ragionarci sopra su questa cosa, quindi ero in curiosità anche da cosa ne pensavate.
Allora, c'era il consigliere Grassi.
No, ma io ho chiesto, dovevo andare avanti. Scusami. Allora, credo che la serata non sia, cioè secondo me forse vale la pena di andare a vedere. Poi, tra l'altro, chiedono solo il patrocinio, dunque non dobbiamo sbilanciarci con nulla. Poi, per quanto riguarda il discorso, io personalmente invece, a differenza tua e dei tanti altri che magari la pensano come te, io sono molto favorevole che quel luogo lì rimanga al circolo ufficiali. Non vedo perché deve per forza diventare una parte museale. Ecco, personalmente faccio dichiarazione di voto, io sarò favorevole. Grazie.
Grazie, consigliere Grassi.
Allora, il patrocinio l'abbiamo dato a tante persone, il patrocinio gratuito. Però in questo caso qua una sensazione non mi ha convinto il coso. Come avevamo parlato anche in commissione, quindi confermerò la mia astensione che praticamente va a favore di chi voterà con chi ha più voti. E poi voglio dire che non è solo circolo ufficiali, ma anche sottufficiali adesso.
Sì, è circolo unificato. Sì, perché gli ufficiali ormai erano diventati pochi e comunque è possibile fare la tessera, come diceva la consigliera, chi non ha la tessera paga un diritto di 2 euro che è per usufruire dei servizi del circolo, mentre chi ha la tessera ha l'accesso gratuito sempre per l'utilizzo del circolo, e nel caso invece degli spettacoli a pagamento paga solo il biglietto, mentre i 2 euro li versa a parte.
E quello che poi mi chiedevo è come fa questa associazione, questo che organizza questo spettacolo, perché il circolo costa, sicuramente costa, poi prendere quella sala lì costa, che se fa entrare tutti, cioè, con cosa paga gli artisti? Tutto quanto, cioè tirerà sui soldi per pagare.
Il circolo per l'utilizzo del salone vuole 200 euro.
Insomma, 200 euro è sempre 200 euro. No. È quello che mi lascia anche perplesso.
Certo, non c'è biglietto d'ingresso, ma non è chiarissimo come fare.
No, allora in realtà hanno specificato che non c'è biglietto d'ingresso, ma per entrare serve fare questi 2 euro.
Okay.
Sì, esatto. Può essere. No, quello ho subito chiesto che sono.
10 euro.
No,
no, ci sono due tipi di tesseramento. C'è il tesseramento per gli ex militari e il tesseramento per gli amici dell'esercito. E quindi chi vuole si tessera, deve essere presentato da un tesserato. No, sempre 10 euro. I militari presentano il consigliere Grassi perché è un amico. Un militare, un colonnello, presenta il consigliere Grassi e il consigliere Grassi si tessera come amico dell'esercito. No, è amico dell'esercito, basta. Sono solo gli ufficiali e sottufficiali che hanno. Non lo so quello. Non voglio addentrarmi. Sì. Andiamo a fare un giro e verifichiamo. Andiamo avanti. Mettiamo in votazione la richiesta di patrocinio come specificato dalla consigliera Zanotto. Favorevoli? Ascoltatori?
Favorevoli Brunelli, Sartori e Napolitano.
Contrari?
Oddio.
Ascoltatori, per cortesia. Sì, ma, il microfono ce l'ha.
Contrari, uno, Rappo.
Astenuti?
Astenuti, 2, 3, 4, 5, 6, 7, precisamente Dalai, Zanotto, Messetti, Tessari, Mazzucato, Avanzi e Trombini.
E Grassi.
E Grassi. Allora 8, no, 7, scusate.
Allora il Consiglio approva con 3 voti favorevoli. Grazie. Raccomando che qualcuno, se possibile, vada ad assistere. No, è collegato all'8 marzo, ma
c'è scritto Festa della Donna 2025, luogo e data Salone delle Feste Unificato dell'Esercito in Castelvecchio Verona. Non è segnata la data.
Vabbè. Faremo una indagine sulla data precisa, se è l'8 marzo stesso o se è un giorno di quelli prima o successivi. Abbiamo esaurito? Passiamo alla commissione sesta. Consigliere Trombini, prego.
Sì, grazie Presidente. Allora, abbiamo cominciato la seduta di commissione ripercorrendo le attività svolte dell'anno 2024. Avrete probabilmente visto il foglio allegato al verbale che appunto ripercorre le attività svolte, e poi siamo passati ad analizzare a discutere un progetto di affidamento pluriennale di concerti per la Giornata Internazionale del Jazz, venendo incontro alla sollecitazione da parte del dottor Stradoni di procedere laddove possibile ad un programma pluriennale, insomma laddove ci fossero scadenze periodiche ripetitive si potesse proporre questo discorso, e abbiamo ipotizzato appunto di intervenire nei prossimi anni per la Giornata Internazionale del Jazz con dei concerti appunto jazz per questa ricorrenza, e di conseguenza la Commissione ha approvato all'unanimità il progetto pluriennale di affidamento di concerti in occasione della Giornata Internazionale del Jazz, con un budget massimo di 1.700 euro IVA compresa l'anno. Questo insomma perché rispetto ad alcune proposte che sono già pervenute consente di assorbire anche eventuali adeguamenti da un anno all'altro, ma comunque sembra in linea con le proposte che abbiamo ricevuto. Tutto questo all'unanimità. Grazie.
Osservazioni? Consigliere Sartori?
Sì, scusa, una precisazione. Allora, perché sulla richiesta c'è 1.500?
Più IVA.
Più IVA.
Questo è un progetto di affidamento.
Capito.
Punto. Si fa. La procedura è questa, non è...
No, ma tu hai parlato di 1.700.
Benissimo. Ripeto, è un progetto di affidamento. Si approva il progetto con un tetto massimo di spesa. Poi provvedono gli uffici, come è avvenuto anche l'anno scorso, all'espletamento delle procedure di affidamento, sollecitando manifestazioni di interesse, laddove non siano già arrivate delle proposte, e procede all'affidamento. Ovviamente si tiene conto dell'affidamento anche delle esperienze già acquisite negli anni passati. Per esempio, uno dei soggetti che si sono proposti è la Jazz Set Orchestra, per fare riferimento a questo, con la quale abbiamo avuto ottimi riscontri di pubblico e di qualità anche del concerto, per cui può essere che l'affidamento poi avvenga alla Jazz Set Orchestra, e questo ci troverebbe sicuramente favorevoli. Però ecco, la procedura non prevede in sede di approvazione del progetto da parte della Commissione del Consiglio l'indicazione specifica di un singolo soggetto. Questo risulta, e a questo mi sono attenuto sia l'anno scorso sia in questa sede.
Quindi chiederemo se esistono altri soggetti, come è stato, per esempio, abbiamo organizzato un concerto con la Basin Street Band, che ha molta attinenza con questo tipo di musica, abbiamo riscontrato che è qualitativamente valida, ha delle pretese economiche superiori.
Ecco,
giusto per dire com'è stata la scelta in precedenza. In questo caso valuteremo, gli uffici valuteranno tutte le possibili offerte pervenute.
Però dentro... cioè
no, noi stabiliamo un tetto massimo di 1.700.
Compreso IVA allora.
Sì, però se ci saranno... offerte a ribasso, ben vengano.
Certo, no, perché allora non capivo per quale motivo voi mi presentate.
Non è che in questa sede approviamo l'affidamento a quel soggetto, approviamo la gara di affidamento per questo tipo di manifestazione per 3 anni. Dopodiché ci presentano 10 soggetti, se ne presenta uno solo, questo è da vedere.
Ho capito, Presidente. Quello che non mi era chiaro è che dico, questo evento però non può, ci sarà un bando di gara, ci sarà una gara.
Una manifestazione di interesse.
Una manifestazione di interesse non può superare i 1.700 euro.
Esattamente.
Oh, questo è
per singolo evento.
Esatto. Perché qua esatto. C'era scritto 1.500 comprensivo di IVA, è diverso il discorso di come me lo state dicendo adesso. Io leggo una roba e dopo ne voto un'altra.
No, in questo caso noi votiamo il progetto, non diamo un'indicazione per affidare a un soggetto anziché l'altro.
Ma allora per quale motivo voi mi scrivete sta roba?
È stato allegato per documentazione. Intanto è arrivato questa offerta, se ne arriveranno altre le valuteremo. Quindi mettiamo in votazione il progetto di affidamento triennale della giornata internazionale del jazz, che è il 30 di aprile. Verificheremo, gli uffici verificheranno chi e quale soggetto sarà più idoneo.
Okay.
Favorevoli?
Unanimità.
Ok. Prego, consigliere Trombini.
Per la mostra di pittura espressione coloristica dal 19 al 30 maggio 2025 da parte dell'Associazione Culturale Valle degli Dei di Grezzana. Allora, in questo caso si tratta dell'esposizione di, come detto, di un singolo artista, però corredata da una serie di altri eventi culturali, sia in sede di inaugurazione, sia poi nel corso dell'esposizione, sempre legati, diciamo, al discorso della Lessinia e del paesaggio della Lessinia, e di conseguenza la commissione in questo caso ha approvato all'unanimità la concessione della sala Birolli per lo svolgimento di questa mostra. Non è stata fatta nessuna richiesta, relativamente a stampe o quant'altro.
Perfetto. L'artista chi è?
Allora. Lilla Zanella. Arrivo.
Sì, sì, ma...
sì. Allora, per quanto riguarda l'artista, si tratta di Odilla Zanella, che si... Oddio, era... Odilla Zanella, era anche allegato... Sì, 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 vivente.
Vabbè.
Ce l'avevo nell'allegato, mi scuso, non... adesso non riesco a recuperarlo. Insomma. Con pittrice, scrittrice, insegnante.
Vediamo se per caso. Giusto per capire se...
realizza opera d'olio su tela raffiguranti case, cimbre, la Lessinia, nature morte, soggetti tradizionali e ritratti. Con altri...
No, mi spiace, ma è morta la signora, perché vedo che c'è stato anche un altro evento ricordando Odilla Zanella.
Quindi
la signora. Sì, esatto. Sì, è lei. Sì, ha pubblicato anche dei libri. Si è spenta Odilla Zanella nel 2018.
Mi scuso.
Google sa tutto. Va bene. Allora, se non ci sono altre osservazioni, mettiamo in votazione questa coorganizzazione, perché la questione della gestione della sala Birolli è sempre, come Camploi, coorganizzazione.
Okay.
Non è mai concessione, perché non è nostra.
Ah,
ecco. È, come dicevo prima, ancora... appannaggio del patrimonio che poi chiede la cultura e il benestare.
Ok, quindi necessariamente con organizzazione.
Esattamente. Favorevoli? Grazie. Successivo, grazie.
Arrivo. Allora, diverso è stato il discorso per quanto riguarda il protocollo generale 0477023 del 21 dicembre 2024. Si tratta di una richiesta di coorganizzazione della mostra La pittura nel Delta presso la sala Birolli, appunto, dal 7 marzo 2025 al 9 marzo 2025, dal 21 marzo 2025 al 23 marzo 2025, di fatto due fine settimana, curiosa tra l'altro richiesta, da parte del Consorzio Proloco Delta del Po, per l'esposizione delle opere appunto di un pittore della zona del Delta del Po, che illustra con le sue opere il paesaggio e le caratteristiche appunto di quest'area geografica. E nel caso specifico la Commissione ha espresso parere contrario all'unanimità a causa delle tempistiche appunto dette, che impegnano la sala per una fruizione che risulta limitata, perché di fatto si tratta di due fine settimana che impegnerebbero di fatto un periodo di quasi un mese sostanzialmente. E tra l'altro, diciamo appunto in questo caso sì, per le opere di un singolo pittore, non particolarmente rilevante per il territorio, e quindi la commissione non ha ritenuto di dare la concessione, quindi in coorganizzazione della Sala Birone.
Richieste specifiche, l'artista è vivente, vero?
Sì.
Quindi artista vivente, non del territorio, con un'espressione artistica che non è legata al territorio nostro.
Sì, e con la possibilità della sala, si spera, di poterla utilizzare, insomma, per un'esposizione con un respiro diverso e magari di maggiore rilievo.
Grazie. Consigliere Napolitano?
No, voterò al contrario per la logica del tempo, perché effettivamente magari sul discorso che non sia attinente al territorio, nel senso ci possiamo anche aprire a territori limitrofi o ad altre logiche, non essere chiusi solo al nostro territorio. Poi sul tempo sono concorde che occupa troppo tempo.
A questo punto però, se gli organizzatori chiedessero solo una settimana, potrebbe essere percorribile? Sì. Perché potremmo a questo punto dire uno solo, un'approvazione per un solo fine settimana. E non per tutto quel periodo, con questa limitazione, accogliendo anche l'invito del consigliere Napolitano a essere un po' più aperti anche fuori dal contesto provinciale, visto che comunque Delta del Po non è lontanissimo. Allora, sì. Allora, mettiamo in votazione la coorganizzazione con questa associazione della Proloco Delta del Po, ma per un solo fine settimana, o tutt'al più per una settimana che coincida con quel fine settimana, uno dei due richiesti, ma un solo appuntamento e non entrambi. Quindi comunicheremo
senza
pubblicazione di materiale. Siamo d'accordo?
Sì.
Favorevoli?
Sì.
Grazie. Allora abbiamo chiarito. Prego.
Il punto successivo, protocollo generale 007844 del 9 gennaio 2025, è stato rinviato ad una prossima seduta, e in quanto e le considerazioni potevano essere abbastanza similari e impegnano tra l'altro in questo caso al contrario un periodo decisamente ampio, dal 1 giugno al 15 giugno, tra l'altro un periodo generalmente appetibile per esposizioni di un certo spessore, quindi insomma aspettiamo di vedere se ci sono altre richieste per lo stesso periodo prima di decidere se concedere la coorganizzazione o no per questa richiesta di mostra fotografica. E successivamente abbiamo trattato protocollo generale 0473520 del 20 dicembre 2024, richiesta di contributo da parte dell'Associazione Culturale Eraldo per il Festival del Giornalismo Verona 2025. Si tratta di una richiesta di contributo per 1.000 euro a fronte di spese previste, mi pare di ricordare, per circa 15.000 euro, con diversi altri contributi previsti da parte del Comune e di sponsor vari. In questo caso si è tenuto in considerazione il fatto che l'anno scorso per la stessa manifestazione era stato richiesto e concesso un contributo, e poi in realtà in sede di rendicontazione era emerso che Eraldo aveva speso meno di quanto aveva ricevuto di contributi, il che ha fatto sì che poi in corso d'anno, ad anno anche abbastanza avanzato, ci siamo ritrovati che ci sono stati restituiti i soldi e abbiamo dovuto recuperare, siamo riusciti, l'utilizzo di questi soldi. Allora, a fronte di questo...
Erano 1.000 euro per la precisione. Per la precisione si trattava di una cifra di 1000 euro.
Esatto. E a fronte di questo la Commissione all'unanimità ha valutato di non concedere, o propone di non concedere il contributo richiesto, viste anche le diverse altre fonti economiche citate dai richiedenti, e di concedere il semplice patrocinio come riconoscimento dell'indubbia qualità della proposta. In pratica si tratta di un evento di rilevanza comunque cittadina che riceve altri contributi di vario genere, tant'è vero appunto che ne ha avuti l'anno scorso superiori alle spese poi affrontate. Qualora in futuro il Festival del Giornalismo avesse veramente bisogno del contributo della prima circoscrizione per stare in piedi economicamente, cercheremo di monitorare e di capire se ci sarà questo bisogno, però per quest'anno tenere i soldi a disposizione per altri utilizzi diversi da quello del finanziamento del Festival del Giornalismo, che ne ha altre.
Richieste, osservazioni? Quindi mettiamo in votazione. No, non è il consigliere Napolitano, è la consigliera Brunelli. Il bip bip. Grazie. Allora, mettiamo in votazione la concessione, come proposto dalla Commissione, del patrocinio, del solo patrocinio. Favorevoli? Grazie. Prego, consigliere Trombini.
Sì, poi il punto successivo, protocollo generale 001-8670 del 15 gennaio 2025, si tratta di una richiesta di patrocinio da parte della nuova compagnia teatrale APS per la rassegna del teatro d'autore a Castelvecchio, che prevede 6 spettacoli nell'ultima parte dell'anno, anzi in parte anche che scavallano nel 2025, con una fruizione in abbonamento con una tessera da 72 euro per l'insieme dei sei spettacoli. Ok, questa è la richiesta. E anche in questo caso è stato rilevato da più di una persona che appunto vi è questo conflitto tra la richiesta di utilizzo presso il Circolo Unificato dell'Esercito, ovviamente, un conflitto rispetto all'indirizzo dell'amministrazione di chiedere il recupero di questi spazi per la fruizione museale, quindi 3 commissari si sono astenuti rispetto alla richiesta di patrocinio, un commissario ha espresso parere favorevole. Zampieri.
Richieste, domande, chiarimenti? Quindi mettiamo in votazione la richiesta della nuova compagnia teatrale del patrocinio per questa rassegna che scavalca sul 26, consigliere Trombini, 25 e 26. Sì. Favorevoli? Scrutatori.
Grassi, Brunelli, Napolitano, Sartori. 4.
Grazie. Contrari?
Contrari, Raffo, Zanotto, Mazzucato. 3.
Astenuti?
Astenuti, 1, 2, 3, 4, 5. Dalai, Messetti, Tessari, Avanzi e Trombini.
Quindi?
Manca uno degli astenuti, Dalai, Messetti, Avanzi, Trombini e
Tessari. Tessari. Quindi?
12 votanti, di cui favorevoli 1, 2, 3, 4. Contrari 1, 2, 3, astenuti 5.
Il consiglio approva. Grazie, abbiamo esaurito.
Per concludere segnalo solo che su proposta del consigliere Faccioni, che ringrazio anche se non c'è, e in questo momento sarà convocata una seduta della commissione sesta dedicata a un tavolo di confronto con Confcommercio per discutere i possibili iniziative da realizzare la città antica, e questo parallelamente ai tavoli di confronto che sono in corso da parte dell'amministrazione comunale. E ho già preso contatto con la dottoressa Toffali, adesso vedremo quando convocare questa seduta della commissione sesta.
C'è ancora la questione della tavola armonica, consigliere Trombini, per l'utilizzo del teatro Gressner.
Io questa non l'ho portata.
Però nella commissione non l'avete affrontato. Nell'ordine del giorno. Allora, no.
Ah, della commissione?
No, della commissione non c'è.
Nell'ordine del giorno del Consiglio.
È un affidamento questo.
È un affidamento.
Nuova compagnia teatrale di
No, no, non c'è.
No, non c'è nel...
No, non c'è. No, niente. Non è stato inserito in una maniera dovuta. Purtroppo è andata così. Niente, a questo punto è conclusa la questione della commissione. Questo non era nell'ordine del giorno neanche del Consiglio. È stato un disguido. Vediamo se riusciamo, ma sarà ben difficile. Resta gli esiti della commissione ottava. Consigliera Messetti,
allora,
prego.
Grazie. Resistete ancora un po'. Allora, la mia commissione ottava, si è riunita ieri pomeriggio, tardo pomeriggio. Abbiamo iniziato con l'accoglienza dei nuovi commissari e la presentazione, perché c'è stato un avvicendamento, e successivamente con la presentazione della situazione dei nidi, dei nostri nidi d'infanzia, da parte ascoltando le voci dei rappresentanti della circoscrizione nei consigli di nido. Allora, partirei dal Pollicino. Io ho avuto un riscontro da il nostro collega Avanzi, vero, che è stato al Consiglio. Al Pollicino è emerso portavescovo, sono emersi questi temi: quello dell'importanza del sostegno alla genitorialità, supportare i genitori. Questo è uno dei temi rilevantissimi oggi, c'è un grande bisogno. Non lo so se qui noi possiamo, cosa potremmo fare noi in questa direzione, magari promuovendo qualche attività, poi quel volantino, sì, certo. Poi anche l'altra questione, anche incontri dedicati ai genitori per una corretta alimentazione. Anche questi sono temi veramente, vi sembrano strani, ma sono all'ordine del giorno, perché oggi i genitori, no, esclusi i presenti, hanno grosse difficoltà anche a gestire questo aspetto della cura dei loro figli. Poi altre corretta alimentazione, poi l'altro con la commissione appunto di Avanzi, commissioni congiunte, il corso per la disostruzione. Va bene, il corso di pronto soccorso era già stato in parte richiesto. Mi sembra, Andrea, che dal Pollicino non emergano problemi di tipo strutturale.
Sta facendo i lavori, per cui strutturalmente diciamo che sono anche...
Sono messi bene, dai, sì, sono messi bene, è una bella situazione quella del Pollicino. Emergono invece problemi di tipo strutturale, e qui bisognerebbe capire chi può prendere in mano questo tipo di problemi al Garbini, dove qui ci ha aggiornato la Patrizia Rodighiero, che è una rappresentante. Nonostante abbiamo fatto molti solleciti e segnalazioni già nel giugno scorso riguardo alla manutenzione del sia del giardino che dell'interno, non è stato fatto niente. Allora, quali sono i problemi? Lungo il muro che costeggia via Ponte Pignolo, nel cortile dove giocano i bambini, ci sono tubi e fili scoperti nel terriccio, pietre sconnesse e alcune appoggiate. Va bene, pericoloso, non so come sia, possano mantenere questa situazione. Ci sono poi degli alberi mai potati, molto alti, con rami ripiegati ormai sui tetti. È stata inoltre da tempo segnalata l'umidità che scrosta il muro della biblioteca dei bambini e quello dietro i loro armadietti, anche questo, vecchie cose, giochi in cortile in cattivo stato. Allora, cosa possiamo fare? Perché l'abbiamo già segnalato l'anno scorso, qui si chiede un sopralluogo. Non so chi, le persone più indicate per fare un sopralluogo e sensibilizzare a questi problemi. L'assessore? Da parte anche del, chi è il responsabile della manutenzione? Della manutenzione.
C'è un settore specifico.
Vero? È infatti la tua. Quindi sì, bisogna, bisognerebbe fare qualcosa. Sì, quindi veramente si auspica che questo non venga rimandato, intervenire al più presto a risolvere queste allora, questioni dei Garbini.
Consigliere Mazzucato si faccia carico di stabilire data e giorno. È ora per un incontro sul posto in modo da prendere e sollecitare una soluzione rapida, perché da quello che sento, sollecitandolo in maniera costruttiva risolviamo il problema. Se lo mettiamo solo dal punto di vista della sicurezza, ci arriva una determina di chiusura del cortile, perché mi è già successo con delle strade.
Sì.
Se ha finito la consigliera Messetti.
No, non ho finito, passo a Matronido, non so se voleva dire qualcosa sul Garbini, perché anche lei è una rappresentante della circoscrizione.
Allora, consigliera Sartori, microfono. No, bisogna spegnere. Ecco, uno alla volta, adesso ci siamo.
Allora, per quanto riguarda le problematiche della muffa, umidità, ancora 4 anni fa sicuri eravamo andati in sopralluogo con l'allora, c'era l'assessore Zanotto e c'era il consigliere Bellotti e c'ero io e altri consiglieri. Lì il problema dell'umidità è perché lì è è proprio diremo una risalita da è un'umidità da risalita, lo chiamo, perché lei è piano terreno. Erano intervenuti, ma lì tutti gli anni andrebbe fatta la manutenzione. Poi, per non parlare del giardino, il giardino lei problemi, però io mi rifarei anche sulla coordinatrice o sulla direttrice, perché adesso ci sono tutti i plessi, perché se gli alberi sono così mal tenuti è perché nessuno chiama AMIA, perché AMIA va a fare la manutenzione dentro le scuole. Quindi se la direttrice non segnala ad AMIA che ci sono i problemi, AMIA non entra. Se non è capito, allora prima di andare a colpevolizzare sempre il comune, cerchiamo che anche chi deve fare il suo dovere. Ecco, dopo dal punto di vista didattico, tutto bene, va tutto bene, i bambini mangiano bene e poi infatti vengono spessissimo su da noi, perché lì, ma le sempre sta infelice quel cortile lì, ecco.
oppure interessare l'assessore alla paglia, ma che facciano un po' la loro parte anche la coordinatrice, la direttrice, non so, ecco.
Allora, posso riprendere? Sì, guarda che l'anno scorso quando abbiamo cominciato a segnalare era stato detto che erano state fatte da parte delle coordinatrici segnalazioni, cioè non è che non erano state fatte, sono state fatte ripetutamente. Adesso sta cosa potremo verificarla meglio, va bene? Passiamo al nido La Piuma, che è quello, e c'è anche la scuola dell'infanzia, anche là, quello di via Bertoni. Qui, anche qui, ovviamente, da un punto di vista educativo, progettuale, non ci sono problemi che emergono. Chiaro che anche a noi interessano più altri. Allora, hanno i genitori, sia del nido che della scuola dell'infanzia, hanno evidenziato ancora una volta lo stato dei giochi, quei giochi incartati. Ti do una bella notizia, perché grazie a probabilmente quell'intervento stamattina i giochi sono, gli involucri sono stati tolti, per cui c'è stato un...
Ma sono stati tolti perché i giochi sono stati riparati o sono stati...
No, beh, insomma, non c'è più quella... Mi ha mandato un messaggio, non c'è più quella... non so che li avranno portati a riparare.
Sì, sarebbe da capire, perché quando vengono nastrati con quella rete arancione è perché non sono più idonei, non sono a norma, e quindi i bambini potrebbero farsi male.
Ma li sostituiranno, qui appunto ieri sera ne avevamo parlato, dopo mesi Ami ancora dice che era orrendo vedere questo cortile, va bene, stamattina mi manda un messaggio, batti le mani perché li hanno presi. Probabilmente sto fatto prelude ad una...
meglio accertarsene.
Meglio accertarsi, dai. Qui mi ha detto così, scusate allora, che è la rappresentante che mi manda sto messaggio stamattina. Vediamo. Allora, evviva, non credevo ai miei occhi, stento ancora a credere. Oggi hanno portato via dal cortile della scuola infanzia scivolo, scala e arrampicate. Rimane quella del nido.
Quindi hanno liberato
hanno
il cortile.
Hanno portati via... Allora, i genitori qui chiedono, oltre a sta cosa che è andata in porto, almeno tirarli via... chiedono che la pulizia straordinaria di una lunga ripida scala dentro il cortile. Dentro il cortile c'è una scala che scende. Si è pure rotta la serratura del cancello, per cui il cancello che la teneva chiusa e quindi impediva eventuali accessi dei bambini alla scala, è rotta, per cui anche lì bisogna intervenire. Anche qui nessuna manutenzione in lista. Guardate che io qui anche avevo telefonato, sollecitato la coordinatrice, la quale mi aveva detto ne abbiamo parlato, e non lo so. Allora, da tempo nessuna manutenzione. Allora, chiediamo che la circoscrizione, sentite, si faccia carico di sollecitare la pubblica istruzione, il settore, quello referente specifico, per intervenire in questo, sulla manutenzione. Va bene? Allora, altri problemi generali. No, scusate, Piuma, vero? Vi anticipo che la FIABA, che è San Bernardino, non hanno ancora fatto il consiglio, non è stato fatto ancora, per cui non ho niente da dire là. Qui problemi generali sui servizi per l'infanzia. Di nuovo viene sollecitato il problema dell'anticipo del prolungamento orario. Pare una richiesta dei genitori, vero? Soprattutto per il posticipo, per l'allungamento dell'orario nelle scuole dell'infanzia. Allora, qui cosa si chiede? Adesso dicono, adesso ci sono le iscrizioni, propongono che venga fatto un questionario o una rilevazione dei bisogni dei genitori, perché è chiaro che nessuno lo chiede, ma se tu non glielo fai chiedere, è chiaro che nessuno lo chiede, no? Ecco, allora, propongono questo, che unitamente all'iscrizione venga anche fatta una rilevazione di bisogni di questo tipo. Siamo d'accordo o no? Non so, io sono molto d'accordo. Andare incontro appunto alle esigenze delle famiglie, eccetera, eccetera. Chiaro, anche con una partecipazione alla spesa, non è che lo vogliono gratis il posticipo, certo, mezz'ora, ma vabbè, ok. Poi, sì, questo qui senza la modifica della compresenza, va bene. Allora, vi dico che c'è in bando di gara un progetto che è di prolungamento, possibile prolungamento orario. Io ho parlato con l'assessore per chiedere se qualche scuola della nostra circoscrizione era coinvolta. Mi ha detto, e non so se è così, me lo dirà il nostro segretario, che finché c'è il bando di gara non si può dire niente, non si può dire dov'è, non si può dire dov'è, non si può dire, non si sa se verrà, andrà a buon fine, se quello si tiene, se andrà a buon fine, se la somma che mettono a disposizione è appetibile per le cooperative, per cui è tutto in alto mare, non si sa. Vedremo se andrà in porto. In questo caso è un servizio integrativo fatto da educatori e da cooperative che vanno a supplire quel periodo lì. Va bene, allora alcuni altri discorsi li lascio, perché problema cortili aperti. Attualmente cosa si sta? Perché l'assessore dice, ma noi facciamo i cortili aperti. Cortili aperti cosa vuol dire? Che alle 16, quando l'orario termina, in alcune scuole vengono lasciati aperti per un'ora i cortili autogestiti dai genitori. Sì, certo, sì, sì, vengono lasciati aperti. Questo è un progetto, guardate che sembra un bel progetto, in realtà ha dei limiti, cioè vengono i genitori gestiscono magari gli amichetti, che ne so, dei bambini. Ma qual è il grosso problema che viene sollevato? Che non ci sono i servizi, per cui questi poveri bambini, se devono andare in bagno, dice che appunto c'è, ci sono chiuso, a volte dei fuggi di qua e di là per questa cosa. Allora si chiede che almeno venga messa a disposizione in questa apertura dei cortili di una aula, che per esempio qui anche alla Piuma c'è, ci sarebbe un'aula con i bagni in cui i bambini possano eventualmente andare. Sì.
Ma come facciamo a far rimanere tutto il sistema in un budget? Tenere aperta un'aula per i servizi igienici,
lo so, gestita, lo so, lo so.
Deve chiudere, deve pulire. Cioè, non è che siano cose molto
lo so, sì. Sì, è complicato, guardate, è molto, tutto molto complicato, però quello che voglio dire è che le esigenze dei genitori sono cambiate moltissimo in questi ultimi decenni. Non ci sono i fondi, questo è il problema, non ci sono fondi. Qui dicono che c'erano delle... guardate, vabbè, questi sono problemi che sono emersi, va bene? Allora, che cosa si chiede? La possibilità allora, o invitare l'assessora ad una prossima commissione, o, secondo me, in maniera più rapida, forse, chiedere un appuntamento all'assessora con una rappresentante
per evidenziare problematiche.
Perché ora che facciamo la commissione, che lei viene, che poi va bene, siete d'accordo?
Sì, sicuro.
Bene, questo era quello che è emerso da questa ricognizione dei servizi in questi mesi. Bene, allora, progettualità. Allora, avevo ho presentato alla Commissione quelli che potevano essere i progetti da attivare, non ancora definiti, ma che si potrebbero attivare. Partirei da quello, dal primo, quello più attuale, che sono, ma lo sappiamo già, vero, il consigliere Grassi lo sa, le visite delle maschere nelle scuole, vero? Che so che i vari comitati sono molto attivi. Io penso che nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole, papà del gnocco sarebbe l'ideale, perché è la maschera più, come posso dire, è quella che colpisce di più, perché tutte le maschere sono belle, ma quella lì è quella che fa più presa, no?
Consigliere Grassi, accende il microfono. Grazie.
A scuole vado a tante scuole. Io preferibilmente vado alle scuole rispetto alle case di riposo, vabbè. E agli asili va benissimo, non agli asili nido. Perché, dico, perché tante volte chiamano gli asili nido e non va bene perché prendono paura, piangono. Invece negli asili va benissimo, fino alle elementari. Dopo va. Sarebbe anzi fino alla terza elementare. Dopo basta. E quest'anno è una bella lista da fare.
Scuole dell'infanzia, che sono quelle dai 3 ai 6 anni, che sono sarebbero felicissimi di avere papà del gnocco. Sì, allora, quello dovrebbe andare in tutte le scuole della circoscrizione, in tutte, almeno quelle comunali, vero, della circoscrizione, oltre alle altre.
No, deve spegnere Messetti e allora...
Cerchiamo di andare in tutte le scuole che fanno richiesta, perché non è che possiamo, perché non è che siamo in tanti, siamo in 3-4 che vanno nelle scuole, cioè quelli che possono andare, perché tanti, ma qualcuno lavora, qualcuno quindi non può. Andiamo nelle scuole in cui fanno richiesta, a volte si risponde che siamo impossibilitati ad andare. Adesso io farò tutte le scuole della seconda circoscrizione. Il giorno 20, lunedì 23, 24, lunedì 24. Poi farò altre scuole al Chievo, farò altre scuole in provincia, perché non abbiamo mica solo quelle del comune di Verona, c'è tutta la provincia, c'è la selva di Progno a Legnago in cui si va. E comunque l'importante è che la dirigente faccia una richiesta al sito richiestapapadegnocco@gmail.com.
Sì, la richiesta. Io volevo mettermi un po' a far da mediazione, per esempio almeno in queste scuole dell'infanzia comunali, per esempio al Bentegodi, quello lì di via Bertoni potrebbe andare? Lei potrebbe andare?
Sì, c'è la richiesta, sì.
La faccio io?
C'è la richiesta.
Un
giorno?
Sì. Allora, lì vorrebbero a braccia aperte, vorrebbero a braccia aperte dai, ci mettiamo d'accordo, va bene? Sto cercando di fare un po', perché altrimenti diventa troppo... Ok, va bene. Bene, allora, maschere, abbiamo detto l'importante, proprio perché abbiamo sto carnevale che ha questa tradizione secolare, che i bambini della nostra circoscrizione conoscano le maschere anche dei vari rioni, no? Quartieri, proprio delle zone. Bene, l'altro progetto che è in via di definizione, ho preso contatti con la referente del progetto Angioletti del Bello, è una diramazione degli angeli del bello, che fanno delle attività specifiche per i bambini. Allora, in che cosa consistono queste attività? Vanno nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie, per far comprendere non solo la loro attività, ma anche per sensibilizzare al bello, al recupero. Hanno anche molte attività di educazione alla sostenibilità ambientale. A me sembra molto interessante, perché fanno vedere dei video ai bambini, poi danno loro una casacchina con scritto Angioletti del Bello, e con loro fanno dei recuperi, vanno nel cortile della scuola e poi chiedono che vengano fatti anche con i genitori. Allora, a me, se, lei era molto contenta, questa Paola Agabiti, di poter farlo nelle scuole, perché è un'educazione importante. Lo sappiamo che se parte dall'infanzia, forse poi riescono anche a educare i genitori in questo senso, no? Ecco, abbiamo già parlato del come intervenire, quindi adesso qui c'è da organizzare le scuole per far intervenire gli angioletti del bello. Un altro progetto che potrebbe partire è quello della pet therapy. Anche questo, come chiamarlo, le attività assistite con i cani. Ci sono delle persone, dei volontari che hanno fatto i corsi e che possono andare nelle scuole a mostrare come ci si relaziona con gli animali. Allora, qui ci sono delle ricerche che in questi ultimi anni sono state fatte, che provano che un'educazione di questo tipo incide molto sullo sviluppo sociale e relazionale dei bambini e sulle dinamiche della classe. Per cui, se ci fosse la possibilità, sarebbe interessante proporre anche questa, va bene? Un altro progetto, che è una riedizione di quello dell'anno scorso, ho preso contatti col conservatorio, è quella concerto proposto ai bambini, fatto con musicisti della loro età. Sono bambini che frequentano il conservatorio e che si stanno preparando per andare a fare un concerto all'estero e che propongono ai bambini delle nostre scuole questo momento in cui ci sono anche gli insegnanti che fanno vedere gli strumenti, gli spiegano un po', è interessante. Basta.
Grazie. Allora, no, a questo punto, se
no,
non
no,
ci...
scusa, non ho finito, perché
no?
Poi
no?
Scusate, non ho finito, veloce, perché poi io volevo anche un po' raccogliere quello che per i commissari potevano essere dei bisogni e delle idee che avevano da proporre. Il commissario De Battisti insiste sul coinvolgimento della circoscrizione per Boccatrezza. Per Boccatrezza, se chiede noi...
Ne abbiamo parlato anche ieri sera,
sì,
no?
Sì,
con l'assessora
sì,
Ceni,
sì,
che
sì,
è l'assessora competente attualmente per Boccatrezza.
Sì, bene.
Bene, grazie, sono le 22:18, la seduta è conclusa. Buona serata.
Sì, ciao, sarebbe utile. Ciao, ciao.
Se aspetti un attimo ti accompagno io.
Allora porto via tu.
Sì, sì. No. Allora.